Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Di domenica 12 maggio 2019, pronti a seguire il posticipo di Serie A che mette di fronte la Roma e la Juventus allo Stadio Olimpico. Partita, come possiamo definirla? Dario Lilloni, buonasera innanzitutto.
Buonasera, possiamo definirla che saltelli da a bestias.
Non posso farci nulla purtroppo, quindi adesso vedo
se... Adesso è migliorato.
Ok, perfetto. Bene, l'importante è quello.
Possiamo definirla una partita che ha un senso solo per la Roma, sostanzialmente.
Per la Juventus molto meno, perché la Juve è già in ciabatte praticamente da molto tempo a questa parte.
L'unica speranza che possiamo avere è che la partita sia più bella della nuova maglia della Juve, che, consentimi, sì, credo abbia già vinto il premio per peggior maglia della prossima stagione.
Rivedibile, poi alla fine
non è rivedibile, fa schifo al cazzo.
È per termine gentile. Diciamo che poi alla fine
è davvero un termine gentile.
Esatto. Dicevo che poi alla fin fine mi abituerò come tutte le cose, però diciamo difficilmente rientrerà nei miei acquisti nella prossima stagione. Questo è poco ma sicuro. Per quanto riguarda invece poi il colpo d'occhio, innanzitutto è godibilissimo dello Stadio Olimpico. Lo stadio è abbastanza pieno. Tra l'altro anche questa sera non avremo l'audio di fondo dallo stadio, perché le due tracce tifoso sono tutte impegnate, sia quella della Roma che quella della Juventus. Cioè le tre tracce audio sono tutte impegnate col commento originale e con quello poi dei tifosi sia di Roma che di Juventus, dei canali ufficiali delle due società. Tutto è quasi pronto per il calcio d'inizio. Tra poco vi daremo le formazioni delle squadre. Intanto il tempo di andarle a trovare tra qualche istante, e poi daremo il via a questo incontro, che non è però l'ultimo incontro di questa giornata calcistica. Quelli arriveranno poi domani sera con Bologna-Parma e con Inter-Chievo dalle 19 alle 21 rispettivamente. Abbasso l'audio di Sky, così almeno possiamo anche sentire qualcosa. La formazione della Juve, eccola qui: Szczęsny in porta, in difesa Spinazzola, Chiellini, Cáceres e De Sciglio, in centrocampo Matuidi, Pjanic, Emre Can, il trio d'attacco Cristiano Ronaldo, Dybala e Cuadrado. La Roma risponde con Mirante in porta, Collaro, Fazio, Manolas e Florenzi, Pellegrini, Nzonzi e Zaniolo a centrocampo, e Sarawi, Dzeko e Kluivert, il trio di difensori, di trio di attaccanti, chiedo scusa. È iniziata la partita con il pallone della Juventus. Sì, adesso guardate anche da distanza la maglia della Juve è ancora più brutta rispetto alla, diciamo, alla non eccezionale colpo d'occhio praticamente dei primi minuti. Adesso mi regolo anche un attimo con il cronometro e poi saremo pronti a partire. Pallone della Juventus, adesso recuperato in difesa. Spinazzola, anzi Chiellini.
Ma quindi è Roma Udinese o Roma Siena?
No, è Roma Siena più che altro, dovessi dire.
Roma Siena.
Sai cosa? Okay. È anche quella toppona dietro gigante nera che è veramente brutta. Cioè, nella vista così, cioè vista nelle foto, la toppa nera sembrava migliorare la situazione. Guardate adesso a livello televisivo, contando anche il fatto che non è una... Come puoi vedere, non è una toppa uniforme, è un pezzo, perché poi sotto è bianca, se guardi la maglia,
sì,
l'effetto,
sì, no,
l'effetto è veramente brutto. Brutto, brutto, brutto.
Veramente inguardabile.
Cioè, per dire, la maglia bella è quella del portiere. La maglia bella è quella del portiere, che è grigia, che avrei voluto onestamente vedere, grigio scuro, molto simile al nero, francamente, che avrei voluto vedere più come una tipo seconda o terza maglia, invece se la riservano per il portiere, come ormai succede da un po' di tempo a questa parte. Nel senso che le maglie belle le hanno i portieri alla Juventus. Ancora la Juve in controllo di palla, El Shaarawy controlla la palla, adesso in difesa, si gioca da un minuto e mezzo nel corso del primo tempo. 0-0 all'Olimpico tra Roma e Juventus. Quadrado controlla la palla, avanza Quadrado, viene fermato da Zaniolo. Regolarmente, secondo il direttore di gara, allora riparte la Roma, o meno tenta di farlo, perché il pallone viene messo poi in fallo laterale, l'ha rimesso in gioco, affidata alla formazione bianconera. L'arbitro dell'incontro è il signor Massa, credo, sì, infatti. Adesso poi vi diremo tutti i componenti del sestetto arbitrale, comprensivi anche di elementi del VAR. Arbitro d'incontro, come detto, è Massa, gli assistenti Meli e Preti, quarto uomo e guida, gli al VAR Mazzoleni, l'assistente al VAR e il signor Carbone. Come detto, non è l'ultima partita, domani sera ore 19 Bologna-Parma e alle ore 21 Inter-Chievo, partite decisive per la salvezza, o comunque partite molto importanti per la salvezza e per la Champions League rispettivamente, perché l'Inter con una vittoria domani sera, adesso andiamo a vedere la classifica del campionato di Serie A, lo faremo tra qualche istante. Dicevo che con i tre punti l'Inter domani andrebbe in classifica a quota 66 e staccherebbe di nuovo di 4 punti il Milan. Tra l'altro sì, hanno vinto praticamente tutte, perché l'Atalanta ha vinto, il Milan ha vinto ieri sera, il Torino ha vinto alla fin fine e la Roma adesso sta giocando con una vittoria, la Roma andrebbe a quota 62. Una vittoria dell'Inter sarebbe molto problematica per quanto riguarda il Milan, perché porterebbe il vantaggio dell'Inter a 4 punti e dell'Atalanta a 3 punti in ottica in vista delle ultime giornate di campionato. In realtà il ritardo del Milan dall'Atalanta è già di 3 punti, perché l'Atalanta ha vinto la propria partita nella giornata di ieri contro il Genoa. E poi domenica prossima sarà una puntata particolare dei pallonari, perché saremo in onda dalle 20:30 per seguire Juventus-Atalanta, ma anche Napoli-Inter, che si gioca in contemporanea, e possibilmente anche Milan-Frosinone, perché c'è la possibilità che Milan-Frosinone venga posticipata alle 20:30. Adesso lo sapremo probabilmente domani o comunque in settimana. Ronaldo tenta il cross e il tiro di Ronaldo diventa un tiro, palla che attraversa tutta l'area di rigore ed esce oltre la linea di fondo per una rimessa affidata alla Roma.
Niente, neanche un figo come Ronaldo rende bella sta maglia.
Lo rivediamo. Palla che finisce fuori, rimessa in gioco, affidata alla Roma. Il rivio che adesso arriverà da parte della formazione giallorossa.
Comunicato della curva.
Sì, sentiamo.
Dallo scrocchio e del paciucco. Se non vincono, ve se spacca la faccia.
Scusi, può ripetere per cortesia? Non ho capito assolutamente nulla di quello che ha detto.
Allora mi scuso, il comunicato della curva da Roma,
sì.
Te capisci questo?
Sì, questo l'ho capito, buonasera innanzitutto.
Dallo scrocchio e dallo scheppia, ecco. Se non vincono mi si taglia le gomme,
okay.
Finito.
Perfetto, poi c'è altro da aggiungere?
No, il comunicato è finito.
Ok, molto...
Essenziale, conciso.
C'è un secondo punto per la società.
Seri, chiari, veloci e seri e circoncisi.
In verità c'è un secondo punto, ma il mortadella non c'è, quindi lo dice lo scrocchia.
Ok, perfetto. Sentiamolo questo punto, vada, vai.
O comprate uno come Neymar o l'abbonamento del mortadella, non lo vedete. E spende 220 euro.
Ho capito, ma mi sa che non ce li ha i soldi la Roma per prendere Neymar, molto... No. Molto, molto, molto gentile.
Allora non vedo le sorti di mortadella. Finito.
Va bene, grazie, buona serata. Attacca la Roma intanto Zaniolo, fascia linea di fondo, si porta però il pallone oltre la linea di fondo il giocatore della Roma, si riparte con una rimessa affidata alla Juventus. 5 minuti e 35 nel corso del primo tempo, 0-0 all'Olimpico tra Roma e Juventus in uno dei posticipi di questa 36esima giornata, la terzultima del campionato di Serie A. Tra due settimane, se Dio vuole, avremo finito con questa sofferenza.
Sofferenza solo perché
occhio, attenzione alla Juve, bella questa palla in avanti, Ronaldo per Cuadrado, Cuadrado sbaglia il gol dell'1-0, la parata credo da parte del portiere della Roma che mette in calcio d'angolo. Questa è una clamorosa occasione per la Juventus che non riesce a portarsi in vantaggio, l'errore qui da parte di Cuadrado, la parata di Mirante in corner. Giustamente libero, lo rivediamo l'azione. Sì, questo è un errore.
È un tiro un po' molle, è un po' pigro.
È un po', sì, un po' troppo sicuro. E infatti si dispera, sì. Cuadrado. Sì, troppo molle, troppo sicuro. Sembra più un tapin che non proprio una conclusione.
Beh, in queste ultime partite si gioca.
Dicevi scusa Gianluca, poi Dario?
No, prima Dario, vai.
No, dicevo, sembrava quasi che il portiere pensava che non ci fosse, non so. Si può
giocare, la battuta di Pjanic del corner, la battuta in mezzo, il primo palo, colpo di tacco forse addirittura da parte di Ronaldo, palla che finisce poi fuori dall'area.
Ah, non è Lirola, lascia stare.
Fuori dall'area di rigore.
Non è un Lirola, non lo può fare. Dicevo che Cuadrado si gioca, in queste ultime partite si gioca la permanenza, perché non credo che la tifoseria lo voglia così tanto.
Beh, ma io fossi la Juve non lo lascio andare neanche morto, voglio dire.
Lo lascerei andare.
Primo cambio Cuadrado,
esatto. Lo lascerei andare solo di fronte alla classica offerta che non puoi rifiutare.
O prendi un sostituto forte però, uno di livello.
Esatto.
La domanda è sempre la stessa. Chi? Esatto, è semplice dire piglia un sostituto all'altezza forte, però poi devi fare i nomi, devi fare i conti anche con i cartellini e gli ingaggi anche soprattutto.
Beh Dario, potresti proporre il tuo spagnolo che è quasi in doppia cifra.
Ma a cagare, te è quello con l'otto.
Ve lo si porta in macchina.
Certo, sì.
Oh, mister, fa 10 assist al campionato, è perfetto per Ronaldo, la mette lì.
C'è già andata bene con De Sciglio, difficilmente ci andrà bene due volte, Ancora la Juve.
Ne parleremo dopo di Suso, perché
comunque non sono d'accordo con te quando dici che quello di Suso era un tiro, quello di ieri sera.
Ma certo che era un tiro, lui
ma se era 80 metri dalla porta, come fa a essere un tiro?
È Suso, ricordati sempre questo, quando qua per movimento non è mai per passare la palla, ma
non era un tiro, dai. Ancora la Roma, forse un mano di un giocatore della Juventus. E infatti è fallo di mano, secondo il direttore di gara. Calcio di punizione per la Roma. 8 e mezzo nel corso del primo tempo. 0-0 all'Olimpico tra Roma e Juventus. È una serata dove ci sono comunque altri eventi sportivi. Perché iniziati...
Il campionato spagnolo sta finendo e credo fra un po' sarà ufficiale una gioia per Dario e anche per Derek, un direttore sportivo a cui non sta andando bene.
Ah, benissimo, questa è una buona notizia.
Monchi?
Soprattutto la cosa da seguire questa sera è il basket italiano, perché si stanno giocando in contemporanea tutte le partite dell'ultima giornata. Tra l'altro su Eurosport 2 c'è diretta basket questa sera, quindi fanno vedere proprio tutte le partite in diretta, e bisogna vedere praticamente la griglia dei playoff praticamente che uscirà da questa i playoff e anche la situazione per quanto riguarda la salvezza, anche se con gli 8 punti di penalizzazione di Torino la situazione è praticamente definita, cioè con Torino che va in A2 e forse probabilmente anche più giù contandola.
Allora è ufficiale, classifica Spagna, tolgo Barcellona, Atletico e Real che sono i Champions,
sì.
Valencia Champions diretta, Getafe Europa League diretta, Siviglia quarto turno, Bilbao terzo turno.
Fabio a Milano presumo questa sera, cioè a vedere la partita, perché c'è Milano-Trieste questa sera. Beh che Milano era praticamente prima, però.
Ma chi se ne, tanto Milano è stravinto. Vabbè, per non vedere l'Inter domani, giustamente.
Sì. Poi è anche vero che Milano è già arrivata prima in passato in regular season e poi ha perso comunque il campionato, quindi. Non è detto che poi finisca così la situazione. Tanto partendo,
quando la giornata in Spagna, non me ne sono accorto. Comunque il Siviglia rischia di fare anche il terzo turno se non azzecca la prossima.
Bene, molto bene, molto bene.
Però può anche andare in Champions, dipende tutto dagli incastri.
Dottor Monci, ma una qualificazione con due turni di preliminare di Europa League da fare sarebbe un successo per la sua gestione o... Insomma...
Con il Bilbao la prossima, se non vinciamo col Bilbao siamo nella merda! Diamine!
Ancora la Juventus che attacca, undicesimo del primo tempo, 0-0 all'Olimpico. Il cross in mezzo allontana la difesa della Roma. Sembra essere già una partita... Dicevo che sembra essere già una partita più vera rispetto a quello che pensavo all'inizio, lo dico la verità.
Abbastanza.
Beh, la Roma, ricordati, gioca due partite, il derby e la Juve.
Cross in mezzo. Beh, vediamo, questo almeno per quanto riguarda il primo tempo, poi vediamo il secondo, naturalmente. Dice forse un intervento palloso, non è di questo avviso il direttore di gara. Si riparte con la Roma in possesso del pallone, l'avanzata dei giallorossi.
Perché la Roma se perde, mi sa che è vero che ha un calendario ancora più molle di quello del Milan, però insomma.
E domenica c'è Milan Frosinone, con Frosinone già retrocesso. La Roma invece
ma Roma va a Sassuolo.
La Roma va a Sassuolo, sì. E beh, però spero al Sassuolo che cazzo può fare. Solo le decime.
Ma il Torino credo possa aver capito che il Sassuolo può rompere i coglioni.
Sì, quello sì, per carità di Dio.
Cioè non è la Sampdoria, ecco.
La Sampdoria ha un unico obiettivo, la Samp, in questo finale di campionato, cioè fa vincere così di cannoniera a Quagliarella. Ci stanno riuscendo anche.
Ah, yes.
Anche tra l'altro, scusatemi. Cincin. Bevuto un goccettino. Attacca la...
Non solo. La Samp ha anche regalato una grandissima ultima giornata, comunque. Sempre che... Prandelli continua a continuare l'hashtag Pallardini non capisce un cazzo di calcio. Sì.
E parliamo poi di questo, diciamo.
No, ma credo che Dario, che è confirmatario della lettera che manderemo a Preziosi sul ci spieghi dove Ballardini non capisce nulla di pallone, potrà spiegarci il perché.
Ma perché Ballardini non capisce nulla di pallone? Perché lo dice Preziosi?
Perché non riesce ad andare in Serie B nonostante era decimo a marzo.
Ma si stanno impegnando, devo dire. Si stanno abbastanza impegnando.
Ma sai cos'è? Preziosi aveva già messo gli occhi sul paracadute, perché ha fatto due conti. Vendita di Piontek più vendita di quell'altro forte che si sono ritrovati.
Romero.
Ce n'era un altro.
Romero è già la Juve. L'altro.
Romero è già della Juve. Sì, non è già della Juve, però è... Diciamo è
quell'altro giovane, giovane forte o presunto forte che...
Pellegri, ma l'ha già messo in contabilità.
Ah, ok. Più vendita di Pellegri, più vendita di Romero, più paracadute della Serie B.
Metti qua a me.
Metti qua a me, qua. Esatto. Secondo me la mancanza del paracadute della Serie B scombina un po' i piani di Preziosi, che ha giocato come il presidente della Longobarda, cioè a perdere.
Non essendoci più le comprovità, non può fare i turconi come il presidente della Longobarda.
È vero.
Beh, però si troverebbe una grande Serie B col Palermo penalizzato il prossimo anno di un bel po' di punti, tipo...
Vediamo cosa esce.
Mi hanno confermato che non toccheranno questo campionato al Palermo, ma al prossimo tanto.
E non è detto, bisogna aspettare cosa succederà domani, perché la sentenza è domani, no?
Sì, però hanno già detto gli avvocati dell'accusa che non toccheranno questo campionato, ma ovviamente il prossimo, e tanto.
Vediamo cosa succederà. No,
finita Monza, Gagliani passa il turno. Ale.
Dicevo, stavo guardando la lotta salvezza, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 squadre coinvolte a due giornate dalla conclusione.
Domani se vince il Parma, no.
Sì, se il Parma vince domani va a 41, sì, 6 punti di vantaggio. Sì, Parma gli basta un punto praticamente domani, col Bologna. Al Bologna se... Sì, oddio, Bologna-Parma andrebbero 38 e 39 rispetto, cioè 38 il Bologna e 39 il Parma, Potrebbero anche effettivamente tentare questa situazione, però vediamo.
La prossima al Bologna alla Lazio, e credo che non sarà una partita facile, Parma alla Fiorentina, che è come andare con, diciamo,
pareggio,
un materasso.
X. Parma-Fiorentina X, anche questa.
Ma che pareggio?
Perché la Fiorentina, a parte il Milan, pareggia con chiunque ultimamente. Occhio alla Roma.
No, e la Fiorentina ha il peggior risultato di punti del ritorno. Solo sì. 13 punti tutto il giro di ritorno.
Esatto.
Batte tutti i record.
C'è il Chievo, che secondo me ne ha fatti di meno.
Ho capito, ma Chievo anche paralizzato sarebbe alla pari.
No, Chievo non ha fatto 13 punti, se non mi ricordo.
No, però mettiamoci tre che non ha. Sarebbero lì,
Sarebbe 18. Non ha fatto solo 5 punti. Il giorno è andato, ha fatto un pochettino di più. Quindi la Fiorentina ha fatto di più sicuro.
Le ultime 15 ne hanno fatte 7 il Chievo.
La Juve, intanto, grande azione in area di rigore. Dybala e la gran parata di Mirante in calcio d'angolo. Grande azione della Juventus di Ronaldo. E buon tiro di Ronaldo. Gran parata da parte di Mirante.
Altro tiro molle però qui di Dybala.
No, non sono d'accordo. L'angolata bene, secondo me. Secondo me non l'ha angolata male. Calcio d'angolo comunque per la Juve. Angolo per la formazione bianconera. 16 e 10. Già due occasioni nette per la Juve. Quella con Cuadrado prima e quella con Dybala poi. Gran giocata comunque da parte di Ronaldo. Cross che adesso arriverà dal corner.
Mamma mia, questo articolo.
Cross in mezzo. Niente, allontana la difesa della Roma. El Shaarawy tenta di dare là un'azione di contropiede, non funziona così però.
È quello che ha postato Fabio? Terribile.
Io capisco tutto, però questo mi volete dire che ha fatto il direttore e si vanta di essere giornalista?
Mamma mia.
Ma chi è questo?
Ma un passo dove che sono usciti a calci in culo col Tottenham?
Vabbè, Padovan è quello che due anni che dice che la Juve perde lo scudetto. E che ha diretto un giornale rivolto a tifosi della Juventus, anche tra l'altro. Roma non va
in pressione su due centrali difensivi. Scusami, solamente con se sbandieri la crisi puoi vendere. Se sbandieri che tutto va bene, non vendi una copia.
Occhio alla Juventus. Padovane aveva fatto partire, credo, un altro quotidiano sportivo che non era 10, che era quello con tra l'altro, che non era neanche male, tra l'altro, come quarto quotidiano sportivo, che però durò 3 mesi perché non pagavano nessuno. Fece partire un altro giornale sportivo. Occhio alla Roma. Incrocio dei pali colpito dalla Roma con Pellegrini, con un tiro cross da parte del numero 7, palla che poi si spegne oltre di fondo. Praticamente sto giornale non vendeva di Padovan e lo fece diventare un giornale della Juve e non vendette comunque.
Non ricordo, e quel giornale assunse il nome di Tutto Sport. No,
non ricordo praticamente il titolo praticamente di questo che poi era un settimanale alla fine. Tre grandi occasioni, due per la Juve, una per la Roma. Pjanic. Deciglio. Appena lo becco ve lo dico.
Oh, buon risultato per te Eric, vantaggio pro Vercelli con l'Alessandria.
Ma vabbè, me può fregare di meno, diciamo.
Vabbè, però l'Alessandria che già va fuori con
Bene, l'Alessandria deve andare fuori dal mondo, però
vabbè. Una squadra che ha un portiere che si chiama Limpop deve andare fuori subito.
Limpop?
Sì.
Lindpop.
Allora, è stato... aspetta che lo becco, Niente, non lo cita praticamente. Dal gennaio 2008 al settembre 2008 per Cairo Editore ho realizzato un progetto di quotidiano sportivo Free Press. Non credo l'abbia mai letto nessuno, questo giornale. Florenzi. Scambio con Kluivert. Siamo al 19esimo più o meno. 0-0 tra Roma e Juve all'Olimpico. Partita godibile, tutto sommato. Partita molto più vera di quanto pensassi, francamente. Kolarov. Troppo lungo il pallone, palla che finisce fuori. Era... eccolo qua. Non c'è il titolo, praticamente. Non c'è il titolo di questo... Era un nuovo settimanale sportivo che poi divenne più avanti un giornale solo della Juventus. Solo rivolto ai tifosi della Juve, anzi, chiedo scusa. Calcio GP, eccolo qua. Ho detto che l'ho trovato il titolo. Calcio GP.
Dedicato a Giovanni Pantalone?
No, credo che sia un'iniziativa di Giancarlo Padovan.
Giusto. Che magnanimo.
Parte l'avventura di Padovan, eccolo qua. Senti, un settimanale calcistico. GP non tanto come le mie iniziali, ma come gran premio, perché indica una competizione, un'eccellenza che racchiude quasi tutti i migliori giornalisti del panorama italiano. Usciremo lunedì e andremo a occupare lo spazio che era il Guerri Sportivo, che infatti tornò in edicola poi. Talmente andò bene. L'editore è la Sport Edition, che già distribuisce in edicola la settimana del Sprint Sport, che molto conosciuto, abbastanza conosciuto qua in Piemonte e credo anche in Lombardia, perché comunque è un praticamente si occupa di calcio giovanile, calcio giovanile dilettantistico.
Come si chiama?
Sprint Sport.
Mai sentito.
Credo l'abbia diretto anche Tiziano Crudeli, quel giornale.
Fatti delle domande.
È un settimanale che esce praticamente in Piemonte e Lombardia, che parla di calcio giovanile e dilettantistico. Dopo una sorta di flipper, Chiellini avanza la Juve. Pallone adesso dato in avanti da Chiellini. C'è un fallo ai danni di Matuidi. Calcio di punizione in favore della Juventus da centrocampo. Emre Can, pallone adesso portato avanti dalla formazione bianconera. Cáceres. Martin Cáceres. Sorta di derby questa sera per Cáceres, perché ha giocato nella Lazio per una stagione, credo, o due.
Nella Lazio, mi sembra una.
Una sicuramente, non ricordo se più di una. Vado a cercare. Sicuramente una. Dybala, quasi linea di fondo, pallone controllato adesso dal numero 10. Pjanic controlla il pallone ancora per Dybala, palla al centro dell'area di rigore. Stanno un po' troppo palle il giocatore della Juventus, il pallone viene recuperato dalla Roma.
Un po' troppo palleggio anche nelle zone più complicate.
Un po' troppa leziosità, se vogliamo, se mi si passa questo termine. Tanto abbiamo intrusi in questa sede, che sentirete tra poco. Matuidi controlla il pallone per la Juve. Ronaldo ancora la formazione bianconera, che adesso è in possesso del pallone quando siamo a metà del primo tempo. Punteggio che vede la Juventus e la Roma ferme ancora all'Olimpico sullo 0-0. Spinazzola, il cross rimpallato da un giocatore della formazione della Roma. Ancora adesso la Juve che insiste.
Quanto va la Roma?
Pareggia, presidente.
Ho tolto il microfono perché mi ha disinserito il microfono, avvocato, in questo momento. Forse avevo sbagliato io anche, tra l'altro. Sì, ho sbagliato io.
Siamo comunque a meno 11 da Roma. Ha fatto un
vediamo
campionato
se adesso. Eccoci qua, perfetto, ci siamo. Buonasera, avvocato, innanzitutto. Come sta?
Abbastanza bene.
Ci degna della sua presenza questa sera?
Sì.
Perché giocava Juve, non peraltro. Se...
Sì.
Se no, col cazzo che era qui.
Ma non lo so, magari no.
Sempre molto vitale, lei. Lei è sempre molto vitale.
È venuto a rubare anche lui.
Cosa Monchi?
Non sentivo più niente.
Monchi, la sua squadra sta per uscire a calci dalla zona europea. Io fossi in lei non farei tanto.
No,
il
siamo sicuri di fare Europa League, solo che non sappiamo se diretta, terzo o quarto turno Champions.
Ecco.
Tutto da decidere.
No, non la fate la Champions. Non la farete mai.
Sì, siamo a meno due. Siamo a meno
non
due.
Non la fate. Farete i preliminari di Europa League, probabilmente. E sono cazzi vostri, tra l'altro. Ecco.
Arriveremo quinti.
Allora, magari stasera contro Siena vincono.
Attenzione alla Roma, pallone in area di rigore. Difesa della Juve che si salva e allontana la sfera.
Avvocato, buonasera, quanto tempo?
Hai visto? Ogni tanto torno.
Attenzione alla Roma, il cross in mezzo da parte del numero 7. Si tratta di Pellegrini. Pallone che viene poi agganciato da Clive.
Un saluto velotizzato anche all'avvocato da parte di Caio. Buonasera.
Ciao Mandronio.
Ecco, ancora la Roma che perde palla. E un rimpallo favorisce potenzialmente il contropiede della Juventus. Palla che finisce in fallo laterale. E
questo,
la palla è della formazione giallorossa.
Nei nostri confronti mi fa capire che è la madre di Biella, lei.
Ci chiedono, sì, alle 23 faremo i pallonari, naturalmente. Era solo domenica scorsa che facevamo, che abbiamo fatto il posticipo, perché cioè, non abbiamo fatto i pallonari alle 20:45 semplicemente perché c'era Napoli, che cazzo di partita era? Napoli-Cagliari, forse.
Cagliari.
Che era una partita di cui non gliene fregava una mazza a nessuno, praticamente. Inclusi i napoletani, tant'è che lo stadio era vuoto per quella partita. Lei, avvocato, ha impegno?
Eccoci qua, contava invece a Bergamo per fare la ricorsa al Napoli, a voi!
Lei impegna questa settimana, avvocato, martedì e giovedì, per essere precisi?
Non ne ho idea.
Ma perché c'è l'Eurovision martedì e giovedì?
Ah sì, no, io ho votato a favore di quella roba lì, sì.
Ok.
Ma lo fanno su Rai 4?
Rai 4, martedì e giovedì, la finale poi sabato su Rai 1.
Ma allora magari sì.
Vediamo. Mercoledì poi invece faremo la finale di Coppa Italia.
Ma noi chi portiamo a fare brutte figure?
Mahmoud.
Mahmoud.
Ah, già è vero.
Ronaldo. Chiellini. Eccoci qua, non vi preoccupate, mercoledì a far felice l'Italia ci pensa Bergamo, voi.
Spinazzola ancora, Spinazzola, gran giocata, palla in aria, al passaggio non era...
Perché cioè, Bergamo fa la notte bianca?
Sì, la famosa notte bianca bergamasca, sì.
Quando vinceremo la Coppa, sì, a voi!
Allontana De Sciglio intanto il pallone, recuperata la sfera dalla Roma. Siamo al 27esimo adesso del primo tempo. 0-0 tra Roma e Juventus. Volevo chiedere un commento, adesso avendo la vista dal vivo, alla maglia panna, cioccolato e fragola della Juventus.
Questo è il Siena, non è la Juve. È palesemente il Siena.
No, c'è Cristiano Ronaldo, quindi la Juve.
No, Cristiano Ronaldo gioca nel Siena.
No, non mi risulta.
È arcinoto.
Non è
Reginaldo. E non mi risulta che la Juve si chiami Robur come squadra, quindi andiamo avanti. Mm-hmm.
Comunque è una merda.
Ecco, perfetto.
Boh, così hai il commento.
No, lo dicevo prima con Dario, è anche la toppa dietro, perché comunque la toppa dietro io pensavo che... Cioè pensavo, beh, c'è la toppa dietro, è quantomeno più guardabile. Invece... E proprio guardandola proprio da vicino, sotto ci sono le parti bianca e nera praticamente, ed è uno schifo. Mi ricorda, ti ricordi la maglia vernice fresca che avevamo per il centenario forse della Juve? O poco dopo il centenario?
Quella rosa?
No, quella era bianco-nera ma con un disegno schifoso. Adesso la vado a prendere, aspetta un secondo. Era la maglia 97-98 per essere precisi. Perché se non ricordo male è la maglia che indossiamo Juventus Inter.
Vabbè, ma quella almeno
ma la prossima maglia del Torino mi sorprenderà. Noi la seconda maglia la facciamo rossa.
Quella almeno ha...
Eccola qua, era questa, guarda dietro.
Ok, ma quella almeno ha le strisce.
Sì, esatto. Però era la toppone dietro, cioè schifo. Cioè, toppone dietro.
Ha le strisce, questo è...
Lo so che questa è un'altra cosa, lo so benissimo. Ma lo dice lo spot, lo stesso. Sì, tu le strisce.
Sì.
Perché non avevamo voglia le falle.
Cioè, era paraculata mostruosa, eh. Cioè, vi stanno veramente prendendo per il culo. Quest'anno le strisce non ce le abbiamo messe. Siate voi le nostre strisce che così...
Attenzione alla Juventus, Dybala! Il palo! La palla è lì e poi si salva ancora la Roma mettendo il pallone in calcio d'angolo. Questa palla non vuole entrare, c'è la terza palla gol della Juventus, rivediamo la giocata.
Siete
fuori gioco.
Che rifirmano Olsen dopo questa partita di Minante?
È fuori gioco, sai? Perché fuori gioco di un giocatore della Juve, probabilmente.
Perché costruisce la pista Mirante?
Non credo, perché Quadrado è tutt'altra parte. A meno che non l'abbiano visto tentare di indirizzarsi verso il pallone, allora è diventato un po' fuori gioco attivo. Però non lo so. Calcio di punizione. Ho fischiato fallo o fuori gioco, non ho capito bene quello che è successo. Non era Quadrado, probabilmente, comunque. Ventinovesimo, 0-0 all'Olimpico tra Roma e Juve.
Dicevo che... A chi può piacere questa maglia, a parte Valerio Tosetti?
All'Adidas, probabilmente. Non l'avrebbe fatto.
Beh, quando avranno le vendite, probabilmente gli piacerà un po' meno.
Ma poi magari sono queste classiche cose. Che poi magari noi le guardiamo da fuori e non ridiamo. Poi magari all'estero vengono tantissimo, non lo so. Non credo, francamente, però non si sa mai. Il branding è una cosa strana.
Tu pensi a un giocatore l'anno prossimo? Cazzo, vado alla Juve, vesto strisce bianco-nere, ti ritrovi con questa cosa qua.
Poi magari le seconde e le terze sono meglio. Da quello che ho visto direi di no, però... Perché la maglia della Polonia con la quale giocheremo le trasferte è bianca con la striscia rossa, praticamente. Ma che cazzo ne so, a me lo chiedi.
Beh, la terza verde acqua non
come direbbe, piace, come, mi direbbe piace. Come direbbe un famoso macellaio toscano. Io che cazzo ne so, scusi. Quadrado controlla. Pjanic per Dybala. Pjanic tenta di fare di restituire di nuovo il pallone a Dybala. Ecco, la maglia del Barcellona. Direi che, insomma, anche questa è abbastanza rivedibile, tutto sommato.
È tremenda. Praticamente è la maglia della Croazia.
Sì, però rossa e blu, praticamente.
Però blaugrana, esatto.
Diciamo che quest'anno si stanno particolarmente impegnando tutti con le maglie brutte, il prossimo anno.
Anche l'Inter, devo dire, perché... Intanto è sicuramente meno brutta.
Intanto
perché
il designer Emilio Sansolini ha preso per il culo praticamente la maglia nuova della Juventus, disegnando praticamente una zebra. Ho scritto zebra moderna, metà bianca, metà nera, con la striscia rosa in mezzo. Se tu vai su Twitter lo vedi, fa anche abbastanza ridere. Tipo, comunque sì, ci sono le maglie del prossimo anno, alcune sono veramente agghiaccianti, alcune. E dire quella migliore è nettamente quella del portiere della Juventus. Aspetta che la vado a beccare.
Ma quella Inter, perché è brutta quella Inter?
Adesso la faccio vedere. Questa è la maglia del portiere. Non è che è bella questa come seconda o terza maglia?
Sì.
Dai, è bella questa. Adesso la passo anche agli altri. Secondo me questa è una bella maglia. Però peccato che la usiamo come maglia del portiere. Secondo me come seconda o terza ci poteva stare tranquillamente la Juve. Comunque vabbè. Mentre poi hanno... Aspetta, che vado a beccarla. Aspetta un secondino. Eccola qui, questa è la maglia dell'Inter. Eccola, questa è la maglia dell'Inter.
Scusa, dov'è brutta?
Questa striscia in mezzo in diagonale fa schifo, dai.
Sì,
oltretutto, sotto le strisce in diagonale cambia anche la sequenza delle strisce verticali.
Sono tre pezzi diversi, praticamente.
Sì, è fatta col sbagliato,
col
culo, però...
cioè, molto semplicemente. Ma
almeno la striscia, comunque. Io sono
sì, quello
è
cioè,
la più bella la maglia di quest'anno del No Scouti,
rimango,
che aveva gli stessi colori.
Rimango sono d'accordo con l'avvocato quando nel concetto che non si debba reinventare la ruota, cioè la maglia della Juve bianconera a strisce e deve essere così. Oddio, la maglia della Juve in origine era rosa, ma quello è un altro discorso. Diciamo che storicamente poi è diventata bianconera la maglia della Juventus e non credo si debba reinventare la ruota, su quello sono d'accordo con lui.
No, ma per esempio uno scouting che è bianco-nero le seconde e le terze le fa gialle e blu, non fa sì, coloraci, sì, sì, né fa la prima di merda.
Adesso ti vado a cercare le maglie nuove della Juve del prossimo anno, le indiscrezioni, perché non sono ancora ufficiali, anzi, chiedo scusa. Occhio intanto, pallone che finisce fuori, invece gioca per la Roma. Ecco qua. Questa dovrebbe essere la maglia della trasferta. La maglia della Polonia, come ho detto.
Sì, cazzo, senso, vabbè.
Bianca con lo sponsor rosso e i pantaloncini rossi. E i calzoncini bianchi. La terza è questa qua.
La terza è già...
Ed è il Real Madrid. Questa è il Real Madrid se tu guardi a sta maglia qui.
È già caruccio almeno.
Beh, insomma.
Per essere una terza.
Sì, meglio sicuramente rispetto al... al diciamo il green screen che indossavamo da due anni a questa parte, questo è poco sicuro. Partita che si è un po' calmata, devo dire, sono state le occasioni, tante occasioni per la Juve, tante le clamorose occasioni della Juventus, è tre, però una più grossa dell'altra,
sì, questo è vero.
E poi poco
Roma abbastanza non pervenuta,
sì, vero, quello è vero, quello è vero.
C'è una brutta notizia per tutti voi.
Sentiamo che è successo di buono. Di...
Berardi,
per esempio,
Berardi si mette sul mercato. Ora sono pronto.
Va bene, siamo pronti ad acquistare. Siamo interessati all'acquisto. Disse nessuna squadra in particolare.
Che culo, aggiungerei anche.
Non capisco. Al posto di Suso sarebbe stato perfetto. O al posto di Perisic, andrebbe anche meglio.
Credo che scatterà uno dei più grandi ciapanò della storia.
Sì.
Io voglio dirvelo, ma.
Magari va all'estero.
Ma Berardi,
ma giusto in Cina.
Vabbè, scusa, c'è andato.
Lo dillo io.
Scusa, c'è andato Pelé all'estero. Buono, pagato anche l'ira di Dio. Vuoi che non, diciamo, vuoi che non, come posso dire, che non trovi il posto Berardi?
Vabbè, ma l'avrò visto all'Europeo in TV. Berardi non lo vedi neanche in videocassetta in questo momento.
Vabbè, che c'entra, cioè.
Per esempio, uno che consiglierei alle grandi squadre.
Campionato del Qatar, per esempio, non può essere interessato a un Berardi?
Io invece vi direi che sta solo uno da prendere domani, che stamani ha fatto il partitone, Boga. Due
sì,
polmoni
vero.
Come uno stantuffo.
Vero, vero.
Non
vero.
Lo fermi mai.
Fai l'accoppiata al campionato catariota, una squadra piglia Berardi, l'altra piglia Petagna, sei a posto per i prossimi 5 anni.
Sì, tu scherzi su sexy Petagna, i numeri parlano.
Lo so,
io dico avvocato.
Ma non stavo scherzando, sì. Infatti, non stavo assolutamente scherzando.
Lui che ha affinato la tenga della punzionata da calcetto.
La punzunata, spieghiamola per chi non è praticamente della zona.
Ah, pensavo fosse italiano.
No, punzunata, no, tutto ormai, è tranne che italiano.
No, ormai italiano. Abbiamo italianizzato tutto.
Ma cosa? No, vabbè, punzunata è il tiro di punta, praticamente.
Ah, la puntatone. Okay.
Sì, esatto, il termine è la traduzione dialettale di punto. Di puntonata, diciamo.
Più bello in toscano, il puntone. Quando arrivi davanti alla porta di cattiveria, gliela metti lì. Comunque io, continuate a dire di sexy per l'aglio, ma è a 15.
Occhio, il Sharawi in area di rigore, il Sharawi, il tiro respinto da giocatore della Juve, vai.
15, come Veloci e Caputo. Quindi, mettetevi d'accordo, Petagna è fortissimo.
Di Materissa magari potrebbe anche essere meglio. Attenzione alla Juventus. Il pallone portato avanti dalla formazione bianconera, Ronaldo. Gioco di gambe da parte di Ronaldo. E Ronaldo c'ha voglia. Stasera c'ha voglia, Ronaldo.
Sì, c'ha voglia di passarlo a quello là.
Meno piede, sì.
Dai. Ronaldo fa doppia.
Ha ancora più voglia forse che con il Torino, dove il Torino era, con il Torino era l'unico praticamente dove l'unico che aveva voglia praticamente di quella squadra contro il Toro.
Ronaldo, se fa due assist, fa doppia. Per essere al suo primo anno in Italia, 20 più 10 assist sarebbe un gran risultato per lui a quest'età.
Kolarov contro la palla per la Roma. Ultimi 8 e mezzo nel corso del primo tempo. Ha problemi?
No, mi sono fatto la barba dopo 10 giorni. Quindi
Ha ancora il segno praticamente della rasatura. Sì. Non ha fatto uso di dopo barba, avvocato?
No.
Ah, male. Molto male.
Dopo barba per fighette.
Perché lei cosa usa di grazia?
La prossima volta tagliare col coltello con
esatto,
Rambo.
Certo, sì. Come
bravo. Esatto. E con un po' di cuoio lì per fare la pulitura.
Certo.
E poi la per avere l'effetto emoliente sulla pelle è strutto.
Esatto.
E acqua di montagna. E acqua di montagna, esatto. Per fare il completo.
Ronaldo, attenzione, entra in area da posizione un po' defilata. Ronaldo tenta di entrare sul sinistro. Il tiro da dimenticare da parte di Cristiano Ronaldo. La palla finisce fuori. Fischi del pubblico per lui.
Vi voglio spaventare. Sulla panchina della Roma un grande nome.
Sì,
tanto uno più uno meno.
Ma questo farà piacere a molti. Inizia con la R. Ra
il mondo Vianello, no, è morto. No.
Raiola?
Rafa Benitez, ma l'avevamo letto.
Raffaele Pizzo. Yeah.
Vabbè, ma ripeto, è uno più uno meno,
Pensavo Raffi cantante.
Pensavo Raffaele Palladino, che poteva essere anche un'ipotesi.
Ma Rafa Benitez, ragazzi, può portare gioia, torna a vendicarsi dei torti e dei tavoli che non ha finito di mangiare.
E a Roma, contando la cucina che c'è, piglierà 40 kg in due mesi, probabilmente, Benitez.
Lo vedo, Rafa, ma io direi che sulla panchina della Roma Benitez darei un'aspettativa di vita di 3-4 mesi al massimo. Chiellini.
Ma non perché lo
porta mezzo casto.
Ma poi te l'ho detto, ma non perché lo cacciano, perché con la cucina romana piglia 40 kg in tre mesi e poi gli attacca l'infarto durante la partita.
Senza voler essere tragico.
Vabbè, porta qualcuno da Newcastle, uno forte lo porterà, tipo Mutò.
Diventa se Benitez viene a Roma diventa come il signor Crosotto, dei Monty Python.
Ma guarda, stai tranquillo che appena arriva con Yoshimori Muto è perfetta a Roma. Benitez è il Muto. È il giocatore c'ha Newcastle, giapponese, lo porta solo per
famoso
per
nel mondo, non lo conosco neanche in Giappone quel giocatore.
No, l'ho letto dalla panchina di oggi, ha fatto 4 gol, perfetto per la Roma.
In 70 partite, ed è un attaccante. Palla fuori.
No, 4 gol li hanno fatti con altri, con giocatori che la Roma sarebbero titolari.
Intanto la regia ci mostra uno Sky Sport Tech. con il numero da parte di Cristiano Ronaldo e l'azione gol fallita da Dybala. Non è un bruttissimo tiro, diciamo, tutto sommato, quello di Dybala.
No, è un gol, po' se non rimane
un po' lento, ecco.
Sì, se vogliamo sì. Ronaldo ancora in area di rigore, tenta l'agganciato al volo. Non gli riesce granché bene a Ronaldo, infatti il pallone finisce sul fondo.
Sì, Ronaldo ha deciso che stasera c'ha voglia di vincere la partita,
Sì.
Se non ci pensano questi altri pisquani qua, tocca sempre a me, come tanto per cambiare.
Esatto. Sbagliato anche
lui. Devo mettervelo.
No, detto così però non suona bene, abbi pazienza.
No, ma non è quello.
Io so che sono distante, quindi sono tranquillo.
Anch'io,
posso solo dirvi che in questo momento i giornali di Roma sportivi sono nella totale, nel totale padovanismo.
Sì, siamo a Higuain per Dzeko, svelato retroscena del mercato. A gennaio il destino dei due bomber poteva incrociarsi, ma la Juve ha frenato tutto. Cioè, Higuain alla Roma in cambio di Dzeko al Chelsea, praticamente.
Beh, insomma... Beh, lascio parlare il tifoso del Chelsea qua io.
Ma magari! E purtroppo no.
Dai, che vincete l'Europa League, siete bravi. Magari con gol di Higuain, magari, proprio nei supplementari.
Su assist di David Luiz.
Non mi colpire con quella notizia, perché?
Perché non ci avete nessuno e non potete prendere nessuno e dovete ringraziare che questo è rimasto.
Ma c'è meglio, ok, può giocare, ok, perché? Vabbè, come ho già detto in privato, grazie. Meno male io devo
dire. ma è dovuto e doveroso, abbi pazienza.
Quando ne piglia 4 dall'Arsenal vedrai quanto cambia.
Sì, beh, l'Arsenal che secondo me è favorito effettivamente, però
è favorito.
Mancano poco più di 3 minuti alla fine del primo tempo. 0-0 tra Roma e Juventus all'Olimpico. Meglio la Juve, direi, in questa prima frazione di gioco. Attenzione però la Roma, conclusione di Colaro, guadagna un calcio d'angolo. Intanto, ogni tanto si trovano delle notizie strane, tipo questa qua che becco da ABC News. Una donna è entrata praticamente illegalmente in una casa di uno sconosciuto, ha dato le coccole al cane di casa, ha lavato i piatti e se n'è andata. Così, a cazzo. C'è la foto segnaletica, diciamo che non sembra nelle più grandi condizioni di intendere e di volere, però insomma, la notizia in sé è abbastanza bizzarra.
Dopo la gattara, la piattara.
Sì, esatto. E la canara, anche perché comunque ha dato le coccole al cane. Oh, scusate. C'è il servizio anche, dura 6 minuti il servizio.
Buh, è durato di più che le speranze della Ferrari di vincere. Buh!
Vabbè, le speranze della Ferrari di vincere sono durate 6 secondi, non 6 minuti.
Gianluca.
E sono finite dopo 6 secondi della prima sessione di prove libere, probabilmente, non nella gara di oggi.
Volume.
Bravo, posso rinnovare l'appello? Cosa cavolo di un accidenti grida?
Sì.
Ho il microfono sensibile, buh!
1:40 alla fine.
Ci avete rubato il sogno! Ci avete rubato il sogno, buh!
1:40 alla fine del primo tempo, più recupero. Lancio lungo, l'aggancio da parte di Caceres. Tira addosso a un giocatore della Roma, guadagna una rimessa dal fondo, poi la formazione della Juventus. Quando mancano 75 secondi adesso alla fine del primo tempo, 0-0 all'Olimpico tra Roma e Juve. In questo momento la Juventus in classifica è a quota 90 in graduatoria, largamente prima in classifica con 14 punti di vantaggio su Napoli.
Anche Fusi non era successo?
Sì.
Oh, già da mo' matematicamente
ha 13 punti di ritardo dalla quarta ultima. È già retrocesso già da due settimane.
Non avete parlato della notizia di Dimarzio?
No, quale? Di grazia?
Che è finita la mia era.
Quale era, scusi?
Hanno fatto le Spalletti. Scarpe di già tutti Spalletti. A prendermi per i fondelli. Certo.
Quindi chi viene sostituito?
Ecco, Conte, chi vuole che sia sostituito?
Ma Conte non va alla Juve, parliamo di Allegri all'Inter.
Ma Conte va all'Inter.
Ma non hai capito, caro amico milanista. Mi cacciano per mettere il gobbo, perché Marotta lo vuole. Io voglio 15 milioni di buona uscita. Io voglio 15 milioni di buona uscita. Uno ogni posto di Cardi oggi.
Beh, magari viene da noi, mister.
Cross di Quadrado, palla fuori area, tentativo di, da parte di Quadrado di rimettere il pallone al centro, poi si va negli spogliatoi, senza recupero, si va all'intervallo con 0-0 tra Roma e Juventus. Meglio la Juve in questa prima frazione di gioco, le occasioni che sono state più nette, nettamente, della Juventus in questa prima frazione di gioco, però azioni fallite dalla formazione bianconera, no Dario? Che ha sprecato...
Sì, per occasione assolutamente
ha sprecato delle occasioni davvero importanti. Vai Dario.
Direi che la Juventus può decisamente recriminare per le occasioni fallite. Onestamente, almeno un 1-0 non avrebbe avuto niente di assolutamente niente di strano.
Gianluca e poi l'avvocato.
Boh, mi sembra che se la Roma vuole veramente stare sul treno Europa, se gioca così può anche scendere, pagare il biglietto e penale. È la Roma di sempre, non ha una guida, va totalmente a caso. La Juve magari rispetto a Torino c'ha un 10% in più di voglia, giusto per non fare altra figuraccia. Si è mangiato tanti gol però la Juve, Dybala e Quadrado, purché non siano stati clamorosi errori, però a Mirante gol lo devi fare, punto. Vediamo.
Aspetta un attimo l'avvocato perché abbiamo un'intervista flash.
Eccoci in diretta con Lorenzo Pellegrini. I numeri di Lorenzo dei primi 45 minuti che dicono di una Juve con un possesso del 64%, 6 tiri in totale, 3 nello specchio e 2 palle gol. Sono stati superiori perché sul piano del gioco?
Ma sappiamo che loro giocano bene, noi cerchiamo di essere un pochino più compatti e poi magari cercare di giocare palla a terra quando c'è una seconda palla o sfruttare comunque Eden lì davanti che ci fa un po' da supporto e ci stiamo secondo me riuscendo perché loro giocano, ma 64% secondo me è tanto nella loro metà campo. Poi sappiamo che hanno qualità, che sono molto bravi a giocare tra le linee e ci stiamo cercando di chiudere gli spazi.
Grazie a Lorenzo Pellegrini.
Avvocato, vai. Ma
io in realtà ho visto poco, nel senso che ho visto
l'ultimo quarto d'ora,
l'ultima delle occasioni più grosse. Per il resto sì, giochicchia la Juve, la Roma se gioca così in Champions non ci va più, ma intanto si vendrà l'Atalanta, quindi
Vedremo cosa accadrà nella seconda frazione di gioco. Ci fermiamo per l'intervallo, per la pausa, chiedo scusa, all'intervallo 0-0 tra Roma e Juventus all'Olimpico. Torniamo tra circa una decina di minuti, tra poco, grazie.
Beh.
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Pallonari! Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Pallonari! Entriamo in diretta per il secondo tempo di Roma-Juventus, si gioca da 42 secondi la seconda frazione di gioco, punteggio di 0-0 all'Olimpico tra Roma e Juventus. Mi corregga eventualmente Dario Lilloni, ma non mi pare ci siano stati cambi nell'intervallo, nelle due formazioni, né di quella della Roma né di quella della Juventus.
No, non direi.
E allora andremo tra pochissimo a riepilogarvi quelli che sono i 22 uomini in campo, e sono i seguenti. Un attimo che li vado a recuperare, eccoci qua. Allora, la Juventus è in campo con Szczęsny in porta, i difensori sono Spinazzola, Chiellini, Cáceres e De Sciglio, centrocampo Matuidi, Pjanic, Emre Can e Quadrado, l'attacco è composto da Dybala e Cristiano Ronaldo. Risponde la formazione della Roma con Mirante in porta, Kolarov, Fazio, Manolas e Florenzi in difesa, Zaniolo, Zonzi e Pellegrini a centrocampo e Sharawi, Dzeko e Kluivert, il trio d'attacco. In panchina nella Juve ci sono Cancelo, Del Favero, Matheus Pereira, Pinsoglio, Bentancur, Nicolossi Caviglia, Barzagli, Alexandro e Castanos. Risponde invece la Roma in panchina con Under, Cristante, Olsen, Marcano, Perotti, Karsdorp, Coric, Juanesus, De Rossi, Schick, Pastore e Daniel Fusato. Pinsoglio, che dovessi dire, mi sa che è candidato alla maglia da titolare domenica prossima nella partita con l'Atalanta allo Juventus Stadium, che sarà tra l'altro anche la partita della festa e della consegna della Coppa Tricolore, della Coppa di Campioni d'Italia, che almeno quella non cambierà il logo della Serie A, brutto come la morte tra l'altro,
mamma mia,
però almeno la Coppa Tricolore non dovrebbe cambiare.
E certo, siccome la partita prossima c'è in ballo la Champions League, eccetera, eccetera, mettiamo i portieri di riserva, è chiaro.
Ma l'aveva detto Allegri che avrebbe una partita Pinsoglio l'avrebbe fatta prima della fine della stagione, visto che l'ultima davanti al pubblico della Juve potrebbe essere questa, probabilmente, la sede. Suppongo io. Però, magari sbaglio, magari domenica gioca Szczęsny. E cosa gioca poi con l'ultima partita, che non mi ricordo tra l'altro con chi è l'ultima giornata. Tra l'altro sapremo poi probabilmente anche il giorno dopo credo che sapremo a Genova con la Samp. Sì, Genova con la Samp prevista adesso come adesso domenica alle 15, però in verità non ci sono né anticipi né posticipi già decisi per quella giornata e sappiamo benissimo che ci sarà comunque la frammentazione in base alle battaglie praticamente. Occhio alla Roma, cross in mezzo, palla che viene salvata sulla linea da Matuidi, credo, la palla ancora resta lì, si lamentano i giocatori della Juve, non so per cosa, la palla finisce in fallo laterale, la rimessa è per la Roma in zona d'attacco. Florenzi. Avvocato, vuole che vado a prendere un emolliente per i baffi?
No.
La vedo in difficoltà. La vedo in difficoltà con la zona sotto il naso.
In realtà non ero più abituato
a raderti?
Sì.
Non è bello da dire questa frase?
Dopo 10 giorni, sì.
Ah, ok. Madonna, dopo 10 giorni non ci si abitua più a radersi? Cioè, sì. Si è dimenticato come si usa?
No, pigrizia, gusti.
Ecco, diamo dei consigli, diciamo, del cosiddetto grooming ai nostri ascoltatori. Che prodotti utilizza per la rasatura?
Cos'è? Una televendita? C'è un video dei capponi morti che spiega come usare queste cose.
Esatto.
Sappiatelo.
Che prodotti utilizza? Cominciamo dal rasoio. Quale rasoio utilizza lei?
Bravo te, bella domanda. Comunque a tre lame. Non uso quell'arma impropria che è il Bic con cui sono
il Bic Bilama, quello classico.
No,
che...
Monolama.
Monolama, che lo scusa,
è per voi ricordi. Tu pensi
che il mio barbiere me l'ha consigliato quello lì, non so per quale motivo.
Per ucciderti.
Esatto, per ucciderti effettivamente va molto bene.
No, per uccidere te stesso.
Esatto.
O scartellarti la faccia.
Io utilizzo il mio ormai buono e fidato Bulking dalla Norvegia e funziona benissimo. No, ti giuro, è un no, ho detto Norvegia, ma in realtà è probabilmente olandese il Bulking. Si trova solo su internet ed è un ottimo rasoio. Bulking.com lo trovate. Sì, olandese, confermo, non norvegese. Ed è un ottimo rasoio perché è un trilama, però le lame sono disposte praticamente... sono spaziate di modo che il pelo possa, il pelo o il capello, dipende per cosa viene utilizzato, possa comunque infilarsi al meglio tra le lame, essere disteso e quindi praticamente non irritarti quando fai.
Ma stiamo veramente parlando di come farsi la barba,
sì,
durante un
esatto. Perché la partita è talmente inutile praticamente, almeno per la Juventus questa gara, per la Roma lo è già un po' di più naturalmente. Hanno ammonito un giocatore della Roma, ha ammonito Dzeko, credo, che viene inquadrato adesso dalla regia. Guardato De Rossi adesso. Prima per De Rossi, poi per Ranieri. Calcio di punizione affidato alla. Vediamo un po' chi è stato. Sì, fallo di Dzeko. Gamba abbastanza tesa nei confronti di Chiellini. Fallo è nei confronti del numero 3. Subito dal numero 3. Quindi sarà calcio di punizione per la Juventus. E cartellino giallo per il giocatore della Roma. Che è il primo monitor del match dopo 6 minuti e 15 adesso nel corso del secondo tempo. Con Roma e Juve ferme allo Stadio Olimpico sul punteggio di 0-0. Rimessa laterale per la Roma, che riconsegna il pallone alla formazione della Juventus. Chiellini, che parte la Juventus adesso dalla propria tre quarti. Caceres, De Sciglio, Quadrado. Dall'altra parte ancora Pjanic, Caceres, Chiellini perde un attimo l'attimo, ma controlla il pallone, lancio lungo per Spinazzola che non riesce ad agganciare il pallone, ma tanto è in posizione di fuori gioco, quindi sarà calcio in posizione in favore della formazione giallorossa. Rivediamo la posizione. E non era fuori gioco, perché secondo me ce n'era uno in al centro
poi,
della difesa,
l'ha chiappata.
Sì, poi vabbè, alla fine non l'avrebbe comunque preso, però secondo me non era posizione fuori gioco quella di Spinazzola, poi comunque alla fine non cambia niente. Mirante. Intanto vedo dei cartelloni pubblicitari antibullismo fuori lì allo stadio olimpico.
Sicuramente i tifosi della la curva della Roma avrà, certo, sì, che avrà il forte endorsement della curva della Roma.
Immagino, guarda. Ma come può essere la Roma, può essere qualunque squadra, qualunque tifoseria organizzata, tifoserie organizzate dove il bullismo non entra, diciamo, no?
No.
Entrano altre cose, ma non il bullismo. Chiellini. Dybala controlla palla. Fermato. L'hai poi visto il finale di Gomorra, avvocato?
Allora, io oggi ho fatto la maratona, ho visto 4 episodi, uno di fila.
Ah, quindi 40-45 minuti all'uno, 3 ore praticamente, 3 ore
per almeno 6. Io ho detto oggi è domenica, non faccio un cazzo.
Seguiamo questa azione della Roma, che però sfuma intanto, e la Juve riparte il contropiede. Seguiamo questo contropiede perché secondo me la Roma adesso è sbilanciata. 4 contro 4 della Juventus. Emre Can tenta il passaggio filtrante, sbaglia, aveva tante opzioni, secondo me ha scelto la peggiore, perché c'era un lancio lungo possibile sulla destra e poteva dare molto più fastidio alla Roma. Attenzione alla Roma adesso, Dzeko allarga sulla destra per Kluivert il cross, la ciccata da parte di Esharawi, pallone poi resta lì e Esharawi, scusa, mette il pallone sopra la traversa, occasione per la Roma, si rimane però sullo 0-0.
Cos'ha lisciato Esharawi, signori? Sì.
La rivediamo, azione da parte di Esharawi, il pallone poi sulla destra per Kluivert che gliela restituisce poi al centro, tenta il piattone, poi la palla resta lì e poi non ha lisciato, la proprio presa male di piatto. Intanto Allegri se la prende con, o comunque sta parlando con una persona che non vediamo purtroppo dalle immagini televisive di Sky. Comunque dicevo, lei ha fatto maratona di Gomorra oggi. Tra l'altro, combinazione, c'era anche su Sky Atlantico oggi la maratona dell'ultima stagione di Gomorra, sì. Commento al finale. A me è piaciuto moltissimo.
È una bella stagione, in realtà. È stata una bella stagione in toto. Non solo nel finale.
Attenzione a Dybala che non aggancia. E la Roma deve ripartire dalla propria difesa. Ronaldo va a pressare Nzonzi, allontana il pallone Nzonzi. Non aveva iniziato male Nzonzi in questo campionato, poi diciamo che non voglio dire che è un po' sparito, però comunque non, diciamo, è stata un'annata secondo me per lui senza infamia e senza lode, almeno per il momento, cioè almeno adesso siamo alla 36ª giornata.
Non valeva i 40 milioni che la Juve avrebbe dovuto pagare per prenderlo 2 anni.
Probabilmente no.
No.
Comunque anche l'avvocato è d'accordo con me sul Suso ieri sera a Fiorentina Milan.
Secondo me sì, per due ragioni: intensità di quello che per me è un passaggio e
l'avvocato sostiene che l'abbia visto praticamente,
sì,
esatto,
è la traiettoria.
Allora, sia ben chiaro, la mia è una provocazione, sì. Però tenendo conto della forma mentis di Suso,
sì.
Secondo me lui in quella situazione prima pensa al tiro, poi eventualmente fa il passaggio. Ribadisco, questo è un discorso che si faceva anche in chat, sulla chat, sì, del calcio, sì, nella giornata di ieri, nella serata di ieri. Nonostante i 10 assist, Suso rimane comunque un danno per il Milan. Per cui, figuratevi voi quanto è necessario per il Milan disparsi di un giocatore che semplicemente è dannoso per il suo...
team,
bravo, grazie avvocato, chiedo scusa ma sono un attimo incartato. Aia,
c'è un fallo. Vediamo un po' cosa è successo. Il fallo è commesso da Spinazzola, evidentemente, da Kluivert. O forse addirittura non è neanche fallo, ho chiesto semplicemente fallo laterale. No, pallone della Juve, quindi evidentemente ha concesso fallo. Ancora la Juventus in possesso del pallone. Pjanic. Avanza Pjanic. Chiellini. Pjanic. 12-13 nel corso del secondo tempo. E adesso ho fatto un errore perché ho chiuso la schermata della dashboard di Twitch e quindi non riesco più a leggere i messaggi. Adesso li vado a recuperare. Guardatemi qualche secondo di pazienza. Problema intanto per Dzeko, mentre il gioco prosegue. Non riesce ad agganciare Ronaldo, che si lamenta forse di aver preso un pestone. Deve effettuare l'accesso per accedere a questa pagina. E grazie, se non fai fare l'accesso forse non avrei di questi problemi.
Dettagli.
Ecco qua, Cáceres. Saluto nel frattempo chi è collegato con noi tramite Twitch. Adesso vado a recuperare tutti i messaggi con calma. Non ce ne sono molti, però li vado a recuperare. A terra intanto Spinazzola. Che sistema le scarpe, perché una l'ha persa. Si riparte.
Bla bla bla, attenzione, Ronaldo fa un po' lo strozzetto, perché comunque va da dire sì, parla al capitano della Roma. Il capitano della Roma il quale è?
Florenzi.
Sì, diciamo che ci sono screzi. Ronaldo c'ha questi momenti un po' da bullo che...
Bisogna capire cosa è successo più che altro. Diceva prima in chat, la migliore maglia è quella del Milan. Sì, quella del Milan è molto bella effettivamente.
Sì, molto vecchio stile.
Sì. Tanto si chiariscono Ronaldo e Florenzi. Non molto convinta, almeno da parte di Florenzi, però.
No.
Siamo a quarta d'ora, sempre 0-0 all'Olimpico tra Roma e Juve. Vediamo che poi alle 23 ci sposteremo su vonlive.tv/n4 per commentare la giornata calcistica nella sua totalità, anche se in realtà non c'è molto. Cioè, insomma, in realtà alla fine non ci sono molte partite da commentare. Direi il fatto che abbiamo due partite in meno, perché domani ci sono altre due partite. Però poi in generale ci sono anche delle partite che cominciano ad essere completamente inutili. Lo Spal Napoli, che cazzo vuoi dire? Ha vinto il Napoli, buonanotte. Faremo vedere gli highlights e buonanotte al secchio. Faremo un discorso magari un pochettino più ampio. Tanto la spalla era salva.
Le facciamo commentare al Pupazzo.
E Pupazzo non c'è stasera.
Merdaccia.
A proposito di gente che non c'è, che fine ha fatto Rouge?
E Rouge mi ha detto che c'era solo per il primo tempo.
Ah, ok.
Ci raggiungerà poi per ripallonare intorno alle 23:20.
Ah, ok.
Poi sentiremo ovviamente la conferenza stampa di... Sicuramente quella di Allegri, perché quella di Allegri mi sa che l'avranno in onda. Quella di Ranieri è difficile, però vediamo. Tacco di Ronaldo intanto. Riparte la Roma però con Zaniolo che allarga sulla sinistra per Kolarov. Kolarov in avanti. Partita, a parte l'occasione di Sharawi, cioè molto meno bella secondo me in questo secondo tempo rispetto al primo. Forse che stiano cominciando un po' ad accontentarsi le squadre, almeno la Juve magari. La Roma ovviamente no, perché lo 0-0 la Roma non fa comodo. Attenzione alla Roma, cross in mezzo, colpo di testa, palla che finisce fuori. È rimessa per la Juve.
La Roma mi sa che ha cominciato a capire che deve muoversi, perché sennò... Se qualcuno può, diciamo, sbloccare questa partita è la Roma, perché la Juve sì, ok, magari lo vuoi anche vincere, ma non è che ha tutta questa fretta mostruosa. La Roma invece è un po' diverso.
Perché, ecco, questa è la classifica in tempo reale del campionato. La Roma in questo momento sarebbe al sesto posto con 60 punti, a pari merito con il Torino. Ed effettivamente non è una ottima situazione per una squadra che vuole andare in Champions League. È vero che l'Inter dista 3 punti, però è anche vero che l'Inter domani va a giocare in casa con Chievo. Quindi diciamo che 3 punti dell'Inter, non voglio dire che sono praticamente sicuri, però diciamo altamente probabili, mettiamola così. 1-0-0 porterebbe, in caso di vittoria dell'Inter, non essere contro il Chievo, la Roma a 5 punti potenzialmente dalla zona Champions, e a 2 giornate dalla fine vorrebbe dire fine dei sogni probabilmente. Cáceres. Vediamo anche già che ci siamo le partite di domenica prossima della penultima giornata del campionato. Eccola qui, adesso le vedremo forse tra poco. Eccole qua. Si comincia sabato con Udinese Spal, poi alle 15 su Sky, alle 18 Genoa Cagliari, poi alle 20:30 su DAZN Sassuolo Roma, domenica alla mezza Chievo Sampdoria, alle 3 Empoli Torino Parma Fiorentina, alle 18 Milan Frosinone, per il momento ancora prevista alle 18, ma potrebbe anche essere spostata
anche per la partita di domenica.
No.
Sabato.
Sono tutte di sabato.
Di domenica non giocano. Di domenica sono quelle non segnate.
Esatto, sì.
Tanto buffetto di martedì a Pellegrini. Si stanno un po' scaldando gli animi,
sì.
Sbaglio.
Sì, esatto. Come dicevo, domenica alle 18 Milan Frosinone, che potrebbe essere però spostata alle 20:30. Alle 20:30 sicuramente Juve Atalanta e Napoli Inter, che noi seguiremo in diretta domenica sera. E poi lunedì alle 20:30, lunedì prossimo, Lazio Bologna. Prova a rimediare l'errore precedente, ce la fa, attenzione dentro per Dybala. Attenzione la Juventus che riparte, Dybala, pallone in avanti, Ronaldo, posizione regolare, Ronaldo per il vantaggio della Juve, 18 minuti e 7 nel corso del secondo tempo, CR7, anzi fuori gioco, sbandierato, no. Adesso fuori gioco, adesso vedremo se effettivamente è così, offside, ok, dice Ronaldo. Vediamo se era effettivamente posizione di fuorigioco o no. Ovviamente sarà valutato dal VAR questo intervento. Sì, fuorigioco. Sì, è fuorigioco. La sensazione è che sia fuorigioco. Poi ovviamente non hanno fermato purtroppo il fermo immagine, però la sensazione è che sia effettivamente posizione di fuorigioco. Aspettiamo quindi eventualmente a aggiornare la grafica per l'eventuale gol di Ronaldo.
Non so quanto potesse aspettare Dybala a dare quel pallone, in effetti.
No, guarda che non era sbagliata.
Forse è Ronaldo che è partito annullato, un po' troppo presto.
Annullato, confermato probabilmente l'annullamento del gol. Sì, infatti, da parte di Massa. Poi vedremo tra poco le immagini, ovviamente, del VAR. Ecco qui. Non di tantissimo, però effettivamente la gamma più avanti. No, queste credo che siano le immagini di Sky, sai? Questa mi sa che è la linea di Sky. Poi vedremo più tardi quella.
Che non mi sembra particolarmente dritta, però sarà l'impressione mia.
No, mi sembra che sia dritta, invece. Comunque... molto probabilmente per la gamma avanti, più tardi poi, appena ci sarà la possibilità, vedremo anche l'immagine da parte proprio del VAR. Eccola qua. Sì, era effettivamente più avanti, non di tantissimo, però comunque era effettivamente più avanti. Ecco, questa direi che dirime ogni dubbio come immagine. E quindi si rimane sullo 0-0, aveva segnato il gol del vantaggio la Juventus con Cristiano Ronaldo, sarebbe stato il gol numero, ve lo dico subito, gol numero 23 credo in campionato per Cristiano Ronaldo, no 22 chiedo scusa, 22, sarebbe andato a pari gol con Zapata e a 4 gol di distanza da Quagliarella, che è molto lontano ed è ormai quasi irraggiungibile in testa alla classifica dei cannonieri. Andata assolutamente straordinaria per l'ex giocatore, tra l'altro anche lui della Juventus, oltre che ovviamente giocatore del Napoli e attuale attaccante della Sampdoria. Cross di Kluivert intanto verso l'area di rigore, pallone che finisce sul fondo, no, pallone che finisce quasi in fallo laterale, tenuto in campo da un giocatore della Roma, però molto bene, possibilità di contropiede però ancora della Juventus. Ronaldo, c'è tanto spazio per Dybala sulla sinistra, Dybala si deve fermare, pallone per la conclusione che arriva e la parata da parte della portiere della Roma, Mirante,
che non è a quel punto rossa. Però aveva già, come si dice,
aveva già preso posizione.
Sì, ormai era...
Occhio alla conclusione! Alta sopra la traversa. E la deviazione forse di Szczęsny in calcio d'angolo sul tiro di Al-Sharawi. Sto per dire, è diventata godibile.
Si è un po' ravvivata questa partita.
All'improvviso per dire è diventata godibile. La tocca Szczęsny qua. Vediamo. Da qua si vede bene. Vediamo. Sì. Con la punta delle dita la tocca. Con la casacca numero 4. E questa è l'azione di prima, qui si ferma, la conclusione poi arriva da parte di Emre Can, c'è un cambio, esce Pellegrini ed entra Cristante. Primo cambio, non cambia credo nulla a livello tattico, esce un centrocampista, dentro un altro centrocampista. Angolo per la Roma, siamo quasi a metà del secondo tempo, 0-0 all'Olimpico. Però partita che si è accesa a livello di occasione negli ultimi 3-4 minuti, l'uscita da parte di Szczęsny, l'ultimo tocco è di un giocatore della Roma, si tratta di Dzeko, e la, e la rimessa in gioco affidata alla formazione bianconera. Spinazzola. Siamo a metà della ripresa.
Pjanic. L'ingresso di Cristante non porta grandi cambiamenti. Lo scacchiere di Ranieri.
Ecco, questo.
Chiellini. Pensate che l'anno scorso con Gasperini a Bergamo giocava trequartista.
Oh, no, non volevo fare questo. Devo fare un'altra cosa.
Raramente ha giocato nelle tre mezze punte alle spalle.
Volevo
di
anche un pochettino abbassare un pochettino il contrasto. Eccoci qua, così va bene. È un po' più smorti, ma almeno abbiamo un buon frame. Attenzione a Spinazzola. Cross in mezzo di Spinazzola, lontana. In fallo laterale. Il pallone da parte di Fazio, credo. Infatti. Ah no, è corner invece, se ne carica Paolo Dybala.
Dybala, calcio d'angolo, il terzo della partita per i campioni d'Italia.
Chiama un compagno. Sempre Pjanic, tra l'altro. Vediamo se lo batte corto, se lo batte in mezzo. Lascia la battuta a Pjanic. Vediamo se la butterà in mezzo Pjanic o se invece la passerà a Paolo Dybala. Il fischio del direttore di gara. La battuta è corta probabilmente da parte di Pjanic.
Muoversi però, eh.
Gara. E che è distanza, perché evidentemente la distanza è inferiore ai 9 metri. La battuta di Dybala in mezzo, la palla finisce tra le braccia di Mirante. Questo casino, poi alla fine un cross, facile preda del portiere della Roma.
Mirante pronto a rinviare lunga in profondità la sfera.
Sta per andare al rinvio Mirante, il pallone marca la linea di metà campo, siamo al 25esimo in questo momento nel corso del secondo tempo, punteggio all'Olimpico di 0-0, fermato Matuidi regolarmente, lancio lungo sulla sinistra, l'aggancio che arriva da parte di Dzeko. Dzeko, buono il pallone per Florenzi, Florenzi fermato, palla in fallo laterale, rimessa in gioco per la Roma, 25esimo della ripresa. E sta per entrare, chi è quello? Bentancur?
Bentancur, sì.
Eccolo qua. Vediamo al posto di chi. Ah, Pjanic, esce Pjanic ed entra Bentancur.
Insomma, stagione deludente questa di Pjanic, eh?
Sì, sì. È anche, è vero che ha fatto, diciamo, tanto lavoro scuro Pjanic durante le partite, però effettivamente gli ho visto fare annate migliori.
Sì.
Tutto è pronto per la battuta di questo rimessa laterale.
Settimana di infortunio.
Mentre è iniziata per gli appassionati di basket la gara 7 di finale di conference nella Western Conference, che mette di fronte Portland Trail Blazers e Denver Nuggets. Siamo 22-15 a 2:43, chiedo scusa, dalla fine del primo quarto. Corre intanto la Juve. Adesso tenta di ripartire.
Colpo di testa laterale nel territorio di Florenzi, a sua volta di testa per Mirante.
Pallone che adesso viene recuperato da Mirante. Partita tra l'altro di Denver è in diretta in streaming gratuito sul sito di Sky. E chi vuole vedersela in streaming.
Colpisce Bentancur, favorisce il piattone di Quadrado per De Sciglio. Quadrado.
Ancora la Juve che adesso controlla la palla. Non so da dove arriva sto audio, forse da qua. Sì, arrivava da qua probabilmente. 18 alla fine.
Nel frattempo ci siamo. Riesco un attimo dall'argomento calcistico. Ci siamo finalmente levati una rottura dalle scatole.
Chi è morto? Grazie.
No, nessuno, semplicemente l'amico Michael Pepsi Plunge finalmente è stato rimesso su Boccia Mania.
Ma c'era già andato in passato. Lui non
ma senti, c'era già andato, l'ho fatto notare anch'io.
Sì,
però adesso non ci spaccherà più le palle per un po', esatto, che vuole andare, sì, su Boccia Mania.
C'era già andato in passato, non se lo ricorda, esatto, probabilmente, ma c'era già andato. Fallo intanto di Dybala ai danni di Kolarov, calcio di punizione per la formazione giallorossa. Sì, 22-15, 2-43 dalla fine del primo quarto a Denver, gara 7 di questa finale di conference a Ovest, per quanto riguarda per questa semifinale di conference, scusa, a Ovest nel campionato NBA. Mentre invece in Serie A, per quanto riguarda il basket, stanno giocando tutte in contemporanea le partite. Milano avanti di 5 con Trieste 61-56, Torino-Pesaro 76-54, Reggio Emilia Cremona 68-59, Sassari Cantù 58-59, Bologna Varese 52-48, Pistoia Avellino 45-64, Venezia Brescia 62-52, Brindisi Trentino 51 pari. In questo momento il playoff andrebbero Milano, Cremona, Venezia, Brindisi, Sassari Cantù, Trieste e Varese. Con, tra l'altro, guardando il tabellone in base alle posizioni, al primo turno un bel derby Milano-Varese, che secondo me farà molto felice Fabio.
Sarebbe anche, probabilmente sarebbe anche un, come dire, un derby che potrebbe riservare sorprese.
Sì. C'è un fallo intanto commesso da Danny Kluivert, c'è stato un cartellino giallo arrivato per un giocatore della Juve, una fattispecie è Emre Can, credo che fosse il giocatore ammonito, correggimi se sbaglio, Opi.
Sì, però...
Metti posto il microfono, grazie.
Non l'hanno inquadrato perfettamente, mi pare sì.
Calcio di punizione per la Roma, affidato a Florenzi, stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di partita. Roma ha bisogno assolutamente di un gol per mantenere le speranze di Champions inalterate, l'uscita di Szczęsny sulla punizione da parte di Florenzi, possibilità adesso di ripartenza da parte di Cuadrado, che è completamente solo, ha tre giocatori al suo fianco che tentano di bloccarlo, ce la fanno, ma lo fanno fallosamente, cartellino giallo per Zaniolo. Confermiamo la munizione per Emre Can e adesso quella di Zaniolo alla mezz'ora di questa seconda frazione di gioco. Dzeko, Emre Can e Zaniolo, i tre ammoniti di questa partita. Vediamo se adesso vado un attimo a prendere i diffidati praticamente delle squadre in campo questa sera. Nella Juventus erano diffidati Cuadrado, Mandzukic e Matuidi, mentre invece nella Roma erano diffidati, un attimo solo che vado a riprenderli, nella Roma dicevo erano diffidati Florenzi e Schick, non mi pare che siano stati ammoniti né uno né l'altro, quindi al momento non ci sono squalifiche in arrivo né per la Roma né per la Juventus. Quarto d'ora alla fine. Matuidi, Chiellini.
Si allarga dall'altra parte.
Tesciglio. Può provare la Juventus. Palla da parte della Juventus. Fermato. Zonzi recupera il pallone. Possibilità di ripartenza. Fermata qui dalla Juventus. L'andamento del pallone. Emre Can. Io vedo comunque. Questa sera non ha giocato malissimo, secondo me, fino a questo momento. Io ho visto partite molto peggiori della Juventus quest'anno, a livello qualitativo, intendo, diciamo. Mi sembra anche una Juve un po' più vogliosa rispetto alle ultime uscite. Dici che l'Adidas ti ha detto, so che vi fanno schifo, abbiamo dato queste maglie, fate bella figura con la maglia nuova.
Esatto, almeno fra voi e la maglia almeno uno dei due non deve fare schifo.
Esatto.
Visto che per la maglia non c'è rimedio, farà schifo sempre, vedete di non fare schifo voi.
Cristante. Kluivert. Un arretrato, in questa occasione sbaglia il passaggio qui Kluivert. Bentancur in avanti e poi non si aspetta probabilmente il pallone, che Cristiano Ronaldo infatti lo gestisce male. Il pallone finisce sui piedi di Mirante. Sta per entrare Under, credo, nelle fila della Roma.
Ma esiste ancora?
Sì.
Non l'avevano confinato
in sottoscala? Sì, a un certo punto è un altro che è sparito completamente dalla circolazione.
Beh, diciamo che ha capito che aria tirava, ha deciso che non voleva avere a che fare con il disastro.
Spinazzola all'indietro per Szczęsny, che spazza via. Il pallone però ancora della Roma per qualche istante. Spinazzola poi controlla male il pallone, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa in gioco per la Roma ed ecco il cambio. Entra Under ed esce il numero 34, Kluivert. Roma che avrà poi ancora un cambio a disposizione. La Juventus ce ne ha ancora due in questi ultimi 12 minuti e 45 che ci separano dal novantesimo. Punteggio ancora di 0-0 allo Stadio Olimpico di Roma. Cross di Florenzi, intanto la bucano tutti.
Opla.
E Cuadrado tenta di spazzare via, alla fine opta per un passaggio a raso terra. Si tenta di ripartire la Juve, perde male qui il pallone, molto anche tra l'altro De Sciglio, il pallone della Roma. Cristante. Manolas, Zonzi. Fazio. Zonzi ancora.
Manolas. Che strilla.
Non so se arriva da bordo campo o da un tifoso con il microfono vicino. Emre Can. De Sciglio, palla all'indietro per Szczęsny. Poi durante i pallonari parleremo anche di, quando poi arriverà Gianluca, parleremo di Formula 1, del Gran Premio di Spagna. Io qui lo dico e non lo nego, anzi. Io una stagione così a senso unico, l'ultima volta che l'ho vista era nel 2002-2003.
Sì.
Totalmente a senso unico la stagione.
Fino a una stagione nella quale la Ferrari è veramente stata...
Attenzione, Florenzi in area, Florenzi, pallonetto, gol! Vantaggio della Roma al 34esimo del secondo tempo. Alessandro Florenzi, Roma 1, Juventus 0. E qui non credo che ci sarà intervento da parte del VAR. Il gol mi sembra assolutamente regolare. Roma in vantaggio.
Cioè, allora, avete vinto tutte le partite del mondo. Dovevate vincerne una, questa, vince la Roma.
Ritengo che dovessimo vincere quella con l'Ajax al ritorno. Questa,
esatto.
Fatto che tu
questa se la Juve la perde, chi se ne frega, aggiungeremo anche.
Ma chi se ne frega, un cavolo!
Roma che sale con questo gol a quota 62, aggancia il Milan al quinto posto. E non so se è davanti per gli scontri diretti, insomma, vado a vedere Roma-Milan, scontri diretti. Allora, Milan-Roma era 2-1 all'andata e Roma-Milan invece come era finita? 1-1 era finita. Quindi sì, il Milan è avanti in scontri diretti rispetto alla Roma, in caso di arrivo pari punti. Questa esultanza di Florenzi. Roma come detto in vantaggio. Non so se dire se la Roma meriti o meno il vantaggio. Fatto sta che è arrivato il gol. Alla fine la Juve ha sprecato anche tanto in questa partita. E quindi alla fine dai. Alla fine se la Juve viene punita ci sta anche tutto sommato nella regola non scritta del calcio. Gol mangiato, gol subito. Vediamo però se arriverà la reazione da parte della formazione allenata da Massimiliano Allegri in questi ultimi 9 minuti a sto punto, poco più, che ci separano dal novantesimo. Ancora la Roma, Zaniolo. Manolas. Grande entusiasmo. Palla in avanti. Ancora Florenzi. Non tiene il pallone in campo Florenzi. La rimessa in gioco della Juventus. Ci deve provare. Allegri. Ancora eventualmente due cambi. Proprio a disposizione ancora. Chiellini. Caceres. C'è De Sciglio sulla destra. Va su Emre Can per vie centrali. Chiellini. Spinazzola sulla sinistra, vediamo se viene servito. Avanza Chiellini. Sta per entrare Alessandro nella Juventus. Lancio lungo per Cuadrado. L'aggancio di Cuadrado non perfetto, Ronaldo viene fermato. E il pallone finisce sui piedi di Mirante. Ci sono tutte le tifose della Roma in tribuna, giustamente, mantengono così ancora in piedi le possibilità di andare in Champions League. È ancora difficile, va detto, è ancora una situazione molto complicata, però il risultato gli dà ancora qualche speranziella in vista delle ultime due giornate del campionato di Serie A. È Sharawi. Dzeko, il tiro, la palla finisce non a lato perché tenuta in campo da Cristante. Occasione ancora per la Roma di andare vicino, di andare sullo 2-0. Under fermato regolarmente secondo il direttore.
Quello ha preso con la mano.
Chi? Quello della Juve o quello
della Roma?
Ah. E Sharawi fermato fallosamente, il giocatore della Roma, calcio punizione per la Roma. Dopo? Ok. C'era un cambio pronto nella Juventus, ma Allegri aspetta a far entrare il proprio uomo. Allora c'è il tempo di battere questo calcio di punizione per la Roma vicino alla linea laterale. Il cross probabilmente se ne incaricherà Florenzi della battuta, rivediamo. Fallo di Matuidi ai danni del numero 24 giallorosso. E qui rivediamo quello che è successo prima tra Under e Chiellini. Punizione per la Roma. Sul pallone proprio Under. C'è un giocatore in clamoroso fuorigioco della Roma in area di rigore. Poi rientra per la battuta. Colpo di testa da allontanare. Il giocatore della Juventus. Conclusione. Palla che finisce fuori. Conclusione dalla distanza da parte di Florenzi. Anche un po' molle, se vogliamo. Palla fuori. Cambio della Juve. Secondo cambio in questo secondo tempo. Entrano Cancelo e Alessandro. Escono Matuidi.
Doppio cambio.
Esce Matuidi per far posto ad Alessandro. E adesso vedremo chi fa posto a Cancelo. Forse Spinazzola, visto che... No, no, momento. De Sciglio. Probabilmente. Vediamo se sarà effettivamente lui. Sì, esce De Sciglio. L'ho visto dirigersi verso la panchina. Ed entra Cancelo. Quindi... secondo e terzo cambio fatto in contemporanea da Massimiliano Allegri per tentare di riprendersi questo Roma-Juventus che in questo momento sta andando alla formazione giallorossa con il gol di Florenzi al 34esimo della ripresa. Roma 1, Juventus 0 il punteggio in questo momento all'Olimpico. Ancora la Juve che riparte. Chiellini. Alessandro. Emre Can, Caceres. Emre Can. Tre attaccanti, Cuadrado, Dybala e Ronaldo. Avanza Emre Can. Pallone all'indietro. Caceres. Chiellini. Sbaglia il passaggio Chiellini. Riparte la Juve. Riparte la Roma, chiedo scusa. Under. Punta Chiellini, punta pallone in area per Dzeko, posizione un po' defilata. Dzeko lì di fondo, tiro smorzato, palla facile tra le braccia di Szczęsny.
L'impressione è che però la Juventus non abbia reagito in modo molto veemente a questo gol della Roma,
Sì.
Mortacci vostra.
Spinazzola,
bravo.
Brutto stop qui da parte di Spinazzola, palla che, anzi stop mancato più che brutto stop, palla che finisce in fallo laterale. Messa in gioco affidata alla Juventus.
Florenzi con le mani. Scambio con la Cristante.
Che aveva la partita l'ha giocata anche, però ha sbagliato tanto, quindi al momento, se il risultato abbiamo detto prima, se il risultato 1-0 per la Roma alla fine ci sta anche. Non tanto perché la Roma abbia fatto meglio rispetto alla Juventus, perché non è questo il caso. Però no, è stata più brava a sfruttare l'occasione rispetto alla Juventus. La Juve ha mangiato tre gol fatti davanti alla porta. La Roma molti meno ed è stata più cinica nel momento in cui c'era da mettere il pallone in gol. Rimessa ancora per la Juve, 3:40 alla fine della partita, più recupero. Rimessa in gioco affidata a Chiellini.
Dovevate fare una cosa giusta, porca miseria.
Per me rimane sempre la stessa.
Ho capito, cioè, ma questa. Tolta quella.
No, la cosa giusta l'abbiamo fatta, infatti, la stiamo facendo, la cosa giusta.
La stiamo perdendo.
Esatto.
La stiamo perdendo.
Stiamo perdendo.
Perde, com'era? Perdere perde, e perdere. Perderemo.
Perderemo, esatto.
Guarda, talmente mi interessa di questa partita, mi sto adagiando sulla poltrona. Sulla sedia, anzi, più che la poltrona da gaming. Pallone, attenzione della Juve, palla in calcio d'angolo per la Juventus a 3 minuti dalla conclusione. Ha rimessa, la toccata per l'ultimo cancello, come non detto allora. Inquadrato Nedved, accompagnato da Paratici. Non vedo il presidente Andrea Agnelli, che non, evidentemente non è presente questa sera.
Sarà impegnato
all'Olimpico
a portare via la donna a qualche altro suo dipendente. Prima volta si è trovato bene.
Ma parli tu che c'hai avuto Berlusconi come presidente, ma sta bravo. Che potremmo scriverci libri su quello.
Berlusconi non sposava. Colpo
di testa. È perché era intelligente.
Le prendeva, le faceva,
sì,
quello che veniva, fare,
veniva,
poi,
sì, veniva poi solo ricattato.
Non aveva ricattato la pagina anche di Ferrara e le restituiva.
Perché le amava troppo,
certo, sì,
certo.
Le pagavo affinché non si prostituissero, no? Era la tesi, no?
Il concetto era quello, sì,
esatto. Già, Spinazzola si porta il pallone sul destro. Cross di Spinazzola, pallone in area, la liscia in due, palla in fallo laterale della rimessa della Roma. Possesso palla, abbiamo visto un secondo fa, 59% la Juve, 41% la Roma. Deve battere con le mani. Un minuto e mezzo al 90esimo. La Roma all'Olimpico non vince con la Juve da un po', mi sa.
Da un po'.
Roma-Juventus precedenti. A Torino la Roma non vince da tantissimo, per esempio. Ecco qua, precedenti. Allora, vediamo un po'. Allora, no, questo non mi interessa, onestamente. Mi interessano gli ultimi confronti. Ecco qua, vediamo un pochettino se... Ecco qua, Roma-Juventus, questo mi interessa. Questo mi interessa. Ho trovato questo pezzo. Eccolo qui, squadre sconti diretti Roma-Juventus. Allora, la Juventus... Attenzione intanto ad Alessandro che tenta di allontanare il pallone, subisce fallo, calcio punizione in favore della Juventus. Dicevo, la Roma non batte la Juve, non batte la Juve all'Olimpico dalla stagione, ve lo dico subito, no, in realtà da maggio 2017, 14 maggio 2017, Roma-Juve 3-1. Non so se la Juve aveva già vinto il campionato per quella giornata, possibile, però non ne ho la certezza. Invece a Torino la Juve non vince, la Roma non vince da una vita, non vince dal, ve lo dico subito, dal 2011, da 8 anni, 27 gennaio 2011. Grande chiusura da parte di... Siamo al 90esimo, saranno 3 minuti di recupero, quindi si finisce anche abbastanza prestino, sommato. Fermato per fuorigioco Cristiano Ronaldo, qui calcio e guizzo in favore della... Formazione della Roma. Mirante. Con grande calma Mirante va a prendersi il pallone. L'arbitro gli tira un'occhiataccia, ci sta mettendo tanto tempo per Mirante. Dice l'arbitro, dice a Mirante di dare il là alle operazioni di rinvio, perché non scherzando, non si è giocato per 30 secondi. Mirante. Perché Roma ce sta fa. E stasera risultato direi che dà ragione alla formazione giallorossa. Magari un po' rivedibile il gioco se vogliamo, però alla fine, come diceva una vecchia sigla di un programma televisivo, tanto c'è ragione chi fa gol, e questa sera la Roma ha decisamente ragione. Giallo per un giocatore della Roma per fallo su Quadrado. Kolarov credo l'ammonito, sì, l'ammonito Kolarov. Roma che ricordiamo sabato andrà a Reggio Emilia contro il Sassuolo, 20:30, diretta su DAZN per continuare l'inseguimento all'Europa. Juve che invece domenica sera giocherà con l'Atalanta in casa, in quella che è una festa scudetto, perché appunto ci sarà anche poi la premiazione a fine partita e pare gioco pirotecnico e altre cose che faranno all'interno dello stadio. Calcio punizione per la Juve, la battuta in mezzo. Palla allontanata dalla difesa giallorossa, Quadrado. Scivola, ecco, male, Quadrado. Pallone per ancora della Juventus, rispedito verso l'area. allontana la difesa giallorossa. E la Roma adesso recupera, attenzione, perché la Roma adesso è in posizione nettamente migliore rispetto alla Juve. Juve molto sbilanciata, l'avanzata in contropiede della formazione giallorossa. C'è Dzeko solo, Dzeko per il 2-0 della Roma al 92esimo. Azione di contropiede, la Roma batte la Juve. Vabbè,
ci si contava, ragazzi, su di voi, però stasera un pareggino o qualcosa.
Ma scusami, ma con la Juve già stracampione d'Italia tu pensavi che la Juve andasse a vincere a Roma? Per quale motivo? Di
insomma, così
per quale stracaspita di motivo?
Per puro spirito sportivo, diciamo,
sì, come Fantozzi quando vince il torneo, sì, certo,
esatto.
Azione di contropiede, si trova in posizione regolare Dzeko, Roma che si trova la Juve tutta, praticamente tutta in posizione avanzata. Facile qui il gol da parte di Edin Dzeko, che sale a quota 9 in graduatoria in campionato. E la Roma invece sale in graduatoria, finisce intanto la partita. Si va negli spogliatoi con la Roma che batte la Juventus per 2-0. I gol realizzati al minuto 79 da parte di Florenzi, al minuto 92, secondo minuto di recupero da parte di Edin Dzeko. Roma più cinica, direi, avvocato, e tanto anche.
Beh, sì, tra l'altro l'unica che aveva interesse a giocare questa partita, la Juve.
Ovviamente, la Juve no.
Ha giochicchiato benino il primo tempo, il secondo.
Ha sprecato anche tanto, secondo me non ha giocato male la Juve, però ha sprecato tanto e quando sprechi alla fine la paghi, come è successo questa sera. La Roma ci ha messo 80 minuti a sfondare il fortino della Juventus, però alla fine c'è riuscita e porta a casa questi tre punti che sono assolutamente vitali e preziosi per mantenere le speranze d'Europa ancora alte. Non sarà facile perché se l'Inter, come penso, domani sera batterà il Chievo, l'Inter andrà a quota 66 e la quarta diventerà Atalanta a quota 65, non è comunque facile, però non è neanche impossibile, detto questo, non è difficile ma non impossibile, quello volevo dire. Dario?
E allora, primo tempo sicuramente meglio la Juve, nel secondo la Juve ha detto, sai che c'è, non ce ne frega più tanto, non è che ce ne frega tantissimo, e ha lasciato decisamente più giocare la Roma. La differenza è che, come avete già detto anche voi, la Juve ha avuto tre grosse occasioni e le ha sprecate, la Roma ne ha avute due e ha fatto due gol.
Esattamente, aspettiamo giusto l'opinione del Baretto per poi congedarci e ritrovarci alle ore 23 su vonlive.tv/.100n4. Attendiamo di vedere, credo che siano il Baretto, credo che sia condotto questa sera non dagli studi di Milano, ma credo dallo studiolo che hanno al Foro Italico per l'Internazionale d'Italia. Questo è il gol intanto di Florenzi, che ha portato in vantaggio la formazione giallorossa. Lo rivediamo nello SkyTech.
Che bella la traiettoria fatta col gessetto.
Esatto, sì, esattamente. Beh, poi l'ho detto anche da parte di Florenzi, un bel gol da parte dell'esterno e del capitano questa sera della formazione giallorossa. Tra poco, come detto, sentiremo il Baretto. Non è ancora pronto il collegamento con il Baretto di Sky. Ricordiamo anche che poi ci ritroveremo in settimana con l'Eurovision Song Contest e mercoledì dalle ore 20:55 seguiremo la finale di Coppa Italia che mette di fronte Atalanta e Lazio. Mettiamo il cartello in sovrimpressione, eccolo qua, mercoledì 20:55 in diretta. Anzi, no, in realtà non è 20:55 perché la partita inizia alle 20:45, quindi sarà alle 20:40 il nostro collegamento con Atalanta Lazio, che seguiremo su Twitch. No, sono a Milano,
quel Baretto,
no,
importante per la Milano. Perché insomma la Juventus bene nel primo tempo, Luca, poi nel secondo tempo invece la Roma è uscita dalla distanza e rimane agganciata a un treno che a questo punto diventa lungo come vagoni ed emozionante.
Ma l'idea è che il piano tattico fosse quello, no Fabio, vedendo la partita, poi magari chiederemo a Ranieri se effettivamente l'aveva pensata così. Primo tempo a Juventus superiore, la Roma si è quasi solo difesa, poi nel secondo tempo però quando ha avuto possibilità ha attaccato con pericolosità, ha creato delle potenziali occasioni e ha capitalizzato al meglio le occasioni. Io credo che sia stato un passo molto importante per una corsa Champions che rimane complicata,
ma
ancora in corsa.
Rimane complicata perché negli scontri diretti, dietro sia con il Milan che con l'Atalanta, c'è Paolo Di Canio che ha chiuso oggi la stagione di premio, una stagione straordinaria.
Sono stanco, lo psicofisico sono molto stanco.
Ma che stanco, sei lanciatissimo, abbiamo visto la partita insieme. Beppe, Andrea Pirlo, tanti argomenti naturalmente, parleremo della Champions, parleremo della Premier, ovviamente in chiave anche Champions League, c'è anche la lotta salvezza che è diventata emozionante, tra l'altro gli incroci salvezza Champions
diventata,
League
perché prima...
sono straordinari in questo finale, quindi ci fermiamo un attimo, poi torniamo e iniziamo una grande puntatona del club.
Va buono, noi invece ci fermiamo e ritorneremo alle ore 23, grazie all'avvocato Andrea Pezzo,
grazie a voi,
grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, a fra poco.
Ci sentiamo, come detto, alle ore 23 con i commenti a questa giornata calcistica che vede un po' tutto in gioco per la lotta salvezza e anche per la lotta Champions League che rimane agguerrita come non mai. Ci sentiamo alle 23, vollive.tv/punto di 100 N4, tra poco, grazie.
Ciao.
Beh.
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare, vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Eccoci in onda, 23 passate da 3 minuti, domenica 12 maggio 2019, oddio, pronti a parlare di quello che è successo nella giornata calcistica numero 36 del nostro massimo campionato. Sta parlando Massimiliano Allegri, ma lo sentiremo poi più tardi, perché stiamo comunque registrando la sua dichiarazione. Buonasera a Dario Lilloni, che ci fa compagnia almeno per il momento, poi più tardi arriverà, eccoci qua, abbiamo aperto anche il microfono, dicevo buonasera a Dario Lilloni, tra poco ci raggiungerà anche Gianluca Rouge più avanti per commentare quello che è successo in questa giornata. Buonasera Dario.
Sera.
Ecco, sempre di buon umore, tra l'altro, anche tutti molto allegri in questo
trasmissione. Come dire, siamo abbastanza esausti da questa stagione oggettivamente devastante.
Quello onestamente non ti biasimo, su quello onestamente non ti biasimo minimamente, poi vediamo. Tra poco, come detto, ci raggiungeranno anche l'avvocato Pezzo, ci raggiungerà poi anche Gianluca Rouge per andare a parlare di quello che è successo in questa giornata e parlare anche di quello che ci aspetta domani, perché domani sera avremo poi altre due partite, Bologna-Parma e Inter-Chievo. Prima però di questo bailambe che noi chiamiamo i pallonari, che facciamo ormai da diversi anni la domenica sera alle 23, andiamo a vedere quello che è successo in questa giornata calcistica. Cominciamo con i gol di questa giornata, dalla partita che si è giocata ieri pomeriggio alle 15, che ha visto la vittoria dell'Atalanta per 2-1 contro il Genoa. Goal collection, cominciamo appunto da Atalanta-Genoa. Tra qualche istante, tempo di far partire le immagini. Eccoci qua.
14.
Eccoci qua.
Eccolo Barro, controlla, spalle di Zukanovic. Barro, Radupara! E la palla si infila dentro. Gioca così il suo primo pallone. Musa Barro, 1-0. Zapata, 1-2, Gosens, arriva Biraschi, cross buono, arretrato, Gimzitti dentro, eccolo Castagna! E la chiude, sì l'azione, 2-0 per l'Atalanta. Bessa, buon pallone, Romero, posizione regolare, col tacco! Gran giocata, segna Pandev e il Genoa nel finale, torna in partita, 2-1.
Caicedo, ancora Luis Alberto, c'è Parolo che riceve, spazio per il tiro, lo finta e allarga ancora Marusic, Luis Alberto, e questa volta non sbaglia, la Lazio sblocca la partita, dopo mezz'ora Luis Alberto. Marusic a vuoto, Barella, allora c'è tanto campo per la ripartenza, Luis Alberto vuole Correa, Correa accelera contro Romagna, Correa incrocia con il sinistro, la Lazio raddoppia, torna al gol in campionato dopo più di 5 mesi, è il Tucu Correa. Si muovono Pavoletti e Cerri, attenzione all'inserimento da dietro, colpo di testa perfetto di Pavoletti, un altro gol di testa, sono 10 in campionato, 14 i gol in totale di Pavoletti, attenzione a questo gol che può rendere molto interessante il finale perché c'è tanto da giocare.
Altro tocco dentro su Piontek, letta bene da Milenkovic ma non è finita, Bakayoko, possibilità per un altro cross, vediamo se arriva. Preferisce pensarci su ancora Suso, poi eccolo il cross, la deviazione e il Milan è avanti, ha sfiorato il pallone con Çalhanoğlu per il vantaggio rossonero al minuto 35, da qualche minuto il Milan stava crescendo, Çalhanoğlu ha allungato questo colpo di testa, questa traiettoria e il Milan è avanti.
Può anche andare al tiro, Burabia! E porta avanti Sassuolo a Torino. Pelotti deve inseguire il pallone, ma lo tiene in campo. Izzo, quasi d'attaccante aggiunto, spara in mezzo, non passa neanche lui. Il Torino sta saltando l'area di rigore di Consigli. La palla filtrante per De Silvestri che la mette giù e la mette in mezzo. Arriva il gol di Belotti, pareggia il Toro al 56esimo. Si fa perdonare il Gallo Belotti che alza la cresta. 1-1. Ottimo il controllo a seguire da parte di Sensi che offre anche il pallone a Bogà ed è preciso. Bogà contro Moretti, lo punta il numero 20 nero verde, converge sul destro, poi va sul sinistro, Moretti non lo può tenere, Bogà! Sirigucci mette le mani, poi il colpo di tacco vincente di Lirola! Avanti di nuovo il Sassuolo con una magia di Bogà e un colpo impensabile, strepitoso di Lirola che segna il suo secondo gol in campionato dopo che Sirigu aveva salvato la propria porta, incredibile, con il Toro che creava un'occasione al minuto, avanti ancora, ci è andato il Sassuolo. Torino tutto nella metà campo avversaria, è scappato Zaza che guarda Consigli, lo infila Simone Zaza all'ottantesimo, Zaza pareggia di nuovo per il Toro. Vuole palla Izzo, Baselli però va dall'altra parte servendo ancora Meite, cerca Marchi il Toro, va largo Meite, De Silvestri prova il cross da molto lontano, si coordina per la rovesciata, la butta in porta stavolta Belotti, il Gallo Belotti lo ha fatto ancora, ci ha provato nel primo tempo, Consigli gli aveva risposto, ci ha riprovato nella ripresa e ha fatto gol, doppietta di Belotti, 3-2 per il Toro. Ancora bene Okaka a recuperare il pallone, a dare via di dritto per dritto, vuole trapassare la difesa del Frosinone, ce la fa e trova il gol dell'1-0, Stefano Okaka ha fatto tutto lui, si è ripreso questo pallone e poi l'ha buttato in porta, 1-0. Alta la linea coraggiosamente del Frosinone, De Paul con il pallone perfetto, perfetto! Samir che schiaccia in porta il 2-0. Allora parlavamo delle difficoltà dei difensori dell'Udinese di segnare, qui Samir non ne ha avuto, è arrivato con i tempi giusti e ha fatto 2-0. Paganini nel finale di primo tempo perde un brutto pallone, lo recupera ancora Rodrigo De Paul che poi si guarda attorno, De Paul se la porta sul destro, poi in bocca, che palla, lasagna di altruismo, Okaka fa 0-3 ancora, tutto nato da un entusiasmante Rodrigo De Paul, poi lasagna con assoluta volontà di mettere davanti a tutto l'Udinese e Okaka fa la doppietta. parte la bandierina per il Frosinone, pallone verso Dionisi che la prende, stavolta non può nulla Mosso, e quindi Dionisi quantomeno accorcia Fona 3, se la prende parecchio il portiere dell'Udinese che voleva il clean sheet, non ce la fa.
Traoré recupera, Farias ancora per Traoré, area di rigore, Traoré si gioca, Traoré parte il cross, tiro a rete, rete di Farias, l'Empoli è passato in vantaggio, Farias all'11esimo sblocca la partita, l'Empoli si rilancia nella corsa verso la permanenza in Serie A. Caputo contro Udero, fischia l'arbitro, Caputo destro, centrale, respinge il portiere, arriva Di Lorenzo per il gol del 2-0, aveva sbagliato il rigore l'Empoli, ma a rimorchio sbuca Di Lorenzo che appoggia il pallone nella porta spalancata, Empoli 2, Samp 0. Fischia l'arbitro, va Quagliarella, Quagliarella contro Dragoschi, Quagliarella! 2-1 e sono 26 gol di Quagliarella in questo campionato, allunga in testa la classifica dei marcatori.
Allan in percussione, al limite è chiuso, Allan al tiro, forse tocca Milik, arriva Younes all'indietro, ancora per Allan, il tiro di Allan, rete, Allan, Napoli in vantaggio. La rincorsa parte Petagna, Meret l'aveva presa, ma la palla per rete, pareggia la spalla. Caillecon dentro per Mario Rui che va al tiro, rete, gran gol, Napoli di nuovo in vantaggio.
E questi dunque i gol della giornata calcistica. Adesso andiamo a vedere gli highlights di Roma-Juventus.
Mrečan che allunga il passo, attenzione, prova a metterla per Cuadrado col destro. Mirante gli dice di no, grande salvataggio del portiere della Roma. Possibilità per l'azione personale da parte di Ronaldo che tocca per Dybala. Mirante, straordinario. El Shaarawy la porta, vorrebbe calciare. Scarica per Pellegrini che col destro colpisce l'incrocio dei pali. Prova il tocco morbido, poi di testa in qualche modo per Pellegrini che prova il sinistro a sorprendere Szczęsny. Si accentra Cuadrado, ancora per Pjanic che la gira di prima, Matuidi, posizione regolare, prova a tenere la possibilità, Ronaldo scarica, Dybala, doppio palo e poi Fazio in fallo laterale. Del Shaarawy che va via, non lo tengono ancora il Shaarawy, palla al piede, allarga dalle parti di Kluivert, dentro è pronto Dzeko, Kluivert, il Shaarawy col destro, la colpisce male, ci riprova il Shaarawy, la spedisce alta. Molto bravo Matuidi a servire Dybala, contropiede Juve, Ronaldo a tu per tu con Mirante, Ronaldo non perdona, Cristiano Ronaldo arriva però la bandierina del Guardalini, implacabile Cristiano Ronaldo che vede Dybala, è servito Dybala, possibilità per il numero 10 che allunga il passo ma non lascia su di lui, Dybala limite, scarica per Emre Can, Mirante. El Shaarawy para sul destro, non c'è Barco, ma qui di El Shaarawy, carica! L'ha toccata Szczęsny, calcio d'angolo. Dentro da Dzeko, ancora Florenzi, possibilità per lui, Florenzi, tocco sotto! Alessandro Florenzi per il vantaggio della Roma, la corsa sotto la curva sud. Under, attenzione, 3 contro 1, c'è Dzeko, Under la porta, vuole andare fino in fondo, poi cerca Dzeko, lo trova, Dzeko! Non perdona, 2-0, chiude la partita, Roma 2, Juventus 0. Arriva ora, dopo 3 minuti di recupero, il fischio finale di Massa, la Roma aveva un obiettivo stasera, non aveva scelta, doveva vincere e ha vinto.
Questi gli highlights, quindi, di tutte le partite di questa giornata, cioè gli highlights, i gol, credo, scusa, di questa giornata calcistica, più gli highlights di Roma-Juventus giocata da poco, finita da circa tre quarti d'ora. Saluto l'avvocato Andro Pezzo che ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera, avvocato. Ecco, perfetto. Bene, avvocato. Sempre presente lei, sempre al centro proprio del al centro del focus, diciamo. Mettiamola così. Va bene. Visto che siamo orfani del pupazzo questa sera, Dario, come al solito devi occuparti tu della lettura dei risultati di questa giornata calcistica. Sei pronto?
Sì, ma direi che è soprattutto un problema vostro.
Cosa? Vai tu a Greta Thunberg, di no altri, vai.
Ma ho querelato per molto meno. Avvocato, quereli se stesso, per cortesia.
Esatto, lei che è avvocato, esatto. Vada.
Dammi un acconto, dai, che mi querelo.
Va bene, dopo ci mettiamo d'accordo.
Giustamente, lei pensa subito alla vil moneta, chiedo scusa, vil avvocato. Moneta,
certo. Alla fresca, per così
esatto.
dire.
Va bene, allora andiamo a vedere quello che è successo, andiamo a sentire, anzi, chiedo scusa, quello che è successo in questa giornata calcistica, Dario, numero 36, giusto, di questo campionato?
Sì, dunque.
Perfetto.
Risultati della 36esima giornata di Serie A.
Che tra poco, sabato. Ti fermo, tra poco vedrete anche insieme in persona, vai.
Giocate sabato, Atalanta-Genoa 2-1, a Cagliari Lazio batte Cagliari 2-1, a Firenze Milan batte Fiorentina 1-0. Giocate oggi, Torino batte Sassuolo 3-2, a Frosinone Udinese batte Frosinone 3-1, a Genova Empoli batte Sampdoria 2-1, a Ferrara Napoli batte Spal 2-1, Roma batte Juventus 2-0. Ancora da giocarsi nella giornata di domani, Bologna-Parma ore 19, Inter-Chievo ore 21.
A livello televisivo ricordiamo che entrambe le partite saranno trasmesse in diretta da Sky. Questi risultati che abbiamo messo un po' in ritardo sulle pressioni, ma adesso siamo a posto. La classifica della Serie A ha due giornate dalla fine.
Juventus, prima e campione d'Italia con punti 89, seguono Napoli punti 86, Atalanta 65. 76?
Oh, ho capito 86, vado avanti.
Ah, forse ho sbagliato io. Dicevo, Napoli 76, Atalanta 65, Inter 63, Milan e Roma 62, Torino 60, Lazio 58, Sampdoria 49, Sassuolo e Spal 42, Cagliari e Fiorentina 40, Parma 38, Bologna Udinese 37, Genoa 36, Empoli 35, Frosinone 24, Chievo 15 punti. Dicevamo Juventus già campione d'Italia, Napoli già sicuro del secondo posto, Frosinone e Chievo già retrocesse in Serie B, Chievo con 3 punti di penalizzazione. Partite in meno per Inter, Parma, Bologna e Chievo.
Esatto, che si giocheranno domani. La classifica dei marcatori invece.
Andiamo a prenderla, eccola. In testa Quagliarella della Sampdoria con 26 reti, seguono Zapata con 22, Ronaldo e Piontek con 21, Milik 17, Caputo, Belotti e Petagna 15, Mertens, Immobile e Pavoletti 14, Ilicic e Del Sharawi 11, Insigne, Icardi, De Frele e Gervinho a 10, De Paul, Dzeko a 9, Mandžukić, Caicedo, Kolarov inglese a 8 e con 7 reti Berardi, Ciano, Perisic, Farias, Babacar, João Pedro e Benassi.
Eccetera, eccetera. Classifica dei marcatori che ovviamente potrà cambiare domani con le partite che si svolgeranno alle 19 e 21. Ricordiamo Bologna-Parma alle 19 e appunto Inter-Chievo alle ore 21. Partite fondamentali, la prima per la zona salvezza, mentre invece partite assolutamente fondamentali la seconda per la zona Champions, perché l'Inter deve assolutamente vincere per mantenere tenersi attaccata praticamente al treno Champions. Grazie Dario, e allora noi cominciamo a parlare di quello che è successo in questa giornata. Prima però, come detto, andiamo a recuperare quello che ha detto ai microfoni dei giornalisti in tribuna stampa Massimiliano Allegri, eccolo qua.
Nel calcio ha sempre ragione chi la butta dentro. Voi avete avuto il torto nel primo tempo di non farlo e vi siete così complicati una serata che sembrava invece molto positiva per un gran primo tempo.
Il primo tempo la squadra ha fatto un bel primo tempo, però non abbiamo fatto gol. Però per quello che la squadra ha espresso in campo nel primo tempo abbiamo creato poco rispetto a quello che dovevamo e potevamo creare. Ecco perché quando ci sono queste partite, questi primi tempi, come è successo stasera, dove la supremazia è netta, devi tirare 10 volte in porta, devi avere 7 palle gol, e cosa che noi stasera non abbiamo fatto, nonostante giocando molto, molto bene. È vero anche che siamo nel finale stagione, quindi la Juventus ha vinto il campionato già da qualche partita e un po' di leggerezza c'è, basta vedere il primo gol che abbiamo preso e anche il secondo. In condizioni normali mai avremmo preso il primo gol.
Buonasera mister, Luigi Fontana, Spazio G. Come abbiamo già detto, nel primo tempo la Juventus ha fatto una grande partita, però poi si è spenta nel secondo, è capitato più volte durante l'anno. Secondo lei questo è più un problema fisico o psicologico, la tenuta che non c'è per più di 45-60 minuti? Grazie.
No, beh, ora, la Juventus ha vinto il campionato, cioè la Juventus ha fatto un campionato di 30 partite, perché noi a Ferrara, con tutto rispetto, avevamo già vinto il campionato perché avevamo 84 punti se non sbaglio e quindi avevamo vinto il campionato, perché Napoli più di 82 ora non ne può fare, quindi non è questione di 45-60 minuti. Diciamo che in queste partite, anche domenica col Torino, venerdì scorso col Torino, la squadra ha fatto una buona partita. A Milano, dopo un primo tempo in difficoltà, la squadra ha fatto bene il secondo tempo. Gli altri hanno delle motivazioni diverse dalle nostre, perché ci hanno da raggiungere gli obiettivi, e nonostante tutto la squadra si è ben comportata.
Altri?
Mister, sono Aid New World Soccer Londra. Mi scusi, questa non è domanda sulla partita di stasera, ma che effetto fa vedere quattro squadre inglesi nelle due finali europee? È una logica economica o
brucia,
dopo ne parliamo di questa cosa.
Parentesi.
Direi che allora siamo passati dal fatto che l'Ajax ha fatto una grande Champions e ora è venuta fuori la moda delle squadre inglesi. Le squadre inglesi, era normale che arrivassero a questi risultati, perché comunque hanno delle possibilità diverse e in più hanno le prime cinque squadre del campionato inglese hanno cinque allenatori stranieri: Guardiola, Emery, Klopp, Sarri e Pochettino. Sono cresciuti, il calcio inglese è cresciuto dal punto di vista tattico. Partite che facendo le partite straordinarie, però sotto quell'aspetto lì sono cresciute, quindi hanno, migliorando quella roba lì, avendo la possibilità di anche di prendere i migliori giocatori che ci sono in circolazione, è normale che arrivino a quei risultati. Quindi è un campionato in crescita, non c'è niente da fare.
Buonasera mister, 5 anni fa fu vicinissimo alla panchina della Roma. Le chiedo, qualora... qualora, ecco, lei ha sempre detto rimarrò alla Juve, vorrei rimanere alla Juve, insomma in questi giorni l'ha ribadito anche questa sera, però qualora non si arrivasse a questo accordo, lei come considera attualmente la panchina della Roma? Una sfida? La considererebbe una sfida?
Ma no, a parte che a me a Roma piace, perché ci ho avuto la prima moglie, cioè l'unica, per ora, la moglie. Lapsus... C'è una compagna meravigliosa, però...
Lapsus freudiano.
E c'ho una figlia, quindi sono stato vicino alla Roma, poi il presidente Berlusconi Galliani mi fecero rimanere al Milan. Roma è una città affascinante, quindi è normale fare risultati a Roma, sarebbe stato bene, però ho un contratto con la Juve, sto bene alla Juve e sono contento di rimanere alla Juve.
Grazie a tutti.
Buonanotte.
Questa è la conferenza stampa di Massimiliano Allegri dallo Stadio Olimpico, molto, molto breve, alla fine è durata 4-5 minuti, non di più, onestamente, questa conferenza stampa. Poi dopo torneremo sull'argomento delle inglesi, perché comunque è da celebrare, giustamente, quello che è un avvenimento storico di fatto nel calcio europeo, avere le due finali delle due competizioni principali, la Champions League e l'Europa League, con ben quattro squadre inglesi, due per finale, quello che è un trionfo per quanto riguarda il campionato della Premier League, e ovviamente anche da sottolineare il fatto che comunque effettivamente le prime 5 del campionato inglese siano 5 squadre con 5 allenatori stranieri, che diciamo è anche magari una delle cause della crescita di queste squadre anche a livello europeo, ma ne parleremo poi più tardi. Cominciamo dalla lotta Champions, direi, no? Dalla lotta Champions che mi sembra comunque molto molto agguerrita. Dai, adesso poi andiamo anche a rivedere la classifica. Attendendo l'Inter domani, e l'Inter va detto che sulla carta non ha, diciamo, sto gran impegno proibitivo, francamente, contro il Chievo. È tutto comunque ancora abbastanza in discussione, almeno a 2 giornate dalla conclusione, Dario.
Assolutamente sì, anche perché io credo che, vabbè, Juventus e Napoli sono andate, e la lotta per il terzo e quarto posto per la Champions, l'Atalanta che è letteralmente lanciata, ha 2 punti di vantaggio sull'Inter e 3 su Milan e Roma, ma da Atalanta e fra il quarto e il settimo posto ci sono solo 5 punti, e una fra Milan, Inter e Roma vincendo può scavalcare le altre due facilmente, a meno che naturalmente l'Inter non vinca domani sera col Chievo. Quindi, volendo considerare l'Inter a 66, direi che Milan e Roma, sì, l'Atalanta ha una partita di vantaggio sostanzialmente su Milan e Roma.
Sì, esatto.
Delle varie, quella che probabilmente è messa meglio come calendario è il Milan, perché avrà di fronte prima il Frosinone e poi, se non ricordo male, un'altra, forse l'Udinese, dico una stupidata.
L'ultima giornata, non lo so, vado a vedere poi più tardi, comunque sì.
Comunque 2 partite con 2 squadre oggettivamente più abbordabili. Se devo fare un pronostico, io dico che l'Inter ci va. L'Atalanta anche probabilmente. Io credo che Milan e Roma probabilmente finiranno in Europa League. Da tifoso del Milan posso sperare che magari il Milan riesca a saltare l'Atalanta ed arrivare quarto, però è un risultato che, vista l'andamento non mi sembra molto probabile, onestamente.
Ed è un risultato, tra l'altro, almeno per quanto riguarda il Milan. Per la Roma può anche essere positivo, però è comunque una retrocessione rispetto alle ultime stagioni che hanno visto comunque la Roma in Champions. Per quanto riguarda invece la formazione rossonera, si confermerebbe anzi il risultato dello scorso anno, però dal punto di vista economico rischia di essere comunque un problema per la formazione, per la società, anzi, chiedo scusa, del Milan, anche perché un eventuale arrivo in Europa League e non in Champions League probabilmente darebbe il via non a una fuga, però comunque a qualche cessione importante, probabilmente anche solo per motivi di bilancio.
Ti ho perso, Eric, per qualche darebbe via?
Non una fuga, però comunque ha qualche cessione importante, anche solo per motivi di bilancio. Dario, mi senti?
Sì.
Ok, vai.
Sì, ti sento.
Vai.
Sì, se non si arriva in Champions, probabilmente...
E adesso stai saltando tu, però.
Qualcuno ha saltato.
È Dario che sta saltando, perché è partito per 10-15 secondi. Vai, ripeti quello che hai detto, Dario.
Mi sentite ora?
Adesso sì, vai.
Ok. Sì, no, sono d'accordo sul fatto che se il Milan non arriva in Champions, arriva solo in Europa League, un po' di gente se ne andrà. Se ne andrà ovviamente Gattuso, ma che praticamente è già in partenza. Non sarà riscattato Bakayoko, anche se probabilmente non lo sarà per altri motivi. Io starei attento magari a pezzi un po' pregiati di mercato come Cutrone, come Donnarumma.
Più Donnarumma, dovessi dire più Donnarumma che non Cutrone, francamente. Che mi
e
sembra...
anche Romagnoli. Io starei attento anche a Romagnoli, perché io credo che un difensore del livello di Romagnoli farebbe comodo a più di una grossa squadra.
Vero, però il mio discorso che volevo fare su Donnarumma più che altro è questo. Donnarumma è quello che tu in questo momento, secondo me, puoi sacrificare, e su quello, quello con il quale puoi ottenere comunque anche di più dal punto di vista economico. Gli altri, innanzitutto, non otterresti tanto quanto otterresti come con Donnarumma. In più, specialmente nel caso di Romagnoli, l'assenza di Romagnoli sarebbe anche difficilmente commensurabile nel Milan a livello tattico. Donnarumma è una cessione importante, però hai anche Pepe Reina, cioè comunque non caschi male tutto sommato dal punto di vista del portiere.
Pepe Reina però inizia ad averne 37.
Lo so, è vero, però sul portiere conta anche poco tutto sommato questo tipo di discorsi. Almeno per un anno puoi fare eventualmente anche, puoi andare ancora avanti eventualmente con Pepe Reina. Romagnoli, se lo cedi, chi metti veramente in difesa come centrale? Ti tocca veramente giocare con Zapata, con tutto il rispetto per Zapata, eh? A meno che non prendi qualcuno, però la vedo un po' complicata. Di Romagnoli, alla fine, con Romagnoli, chiedo scusa, alla fine a livello di milioni non ne puoi fare a livello di Donnarumma. Cutrone è un altro che, se lo sacrifichi, puoi farci, diciamo, un po' di cassa, però alla fin fine anche lì ti troveresti poi con un buco in avanti. Chi metti davanti? Donnarumma, diciamo che dei tre in questo momento mi sembra quello che il Milan, per quanto possa essere una stessa importante anche Donnarumma, attenzione, mettiamo bene in chiaro le cose, comunque quantomeno il sostituto di Donnarumma in Milan ce l'ha già in casa. I sostituti di Cutrone e di Romagnoli in questo momento in Milan in casa secondo me non ce li ha, quindi sarebbe una cosa un pochettino problematica per
la formazione. Però Cutrone è rimasto un po' offuscato dall'arrivo di Pionte.
Perché non possono giocare assieme, il problema è tutto lì.
Quindi, cioè, secondo me Cutrone potrebbe, volendo, essere sacrificabile se comprassero una punta che sarebbe disposta a saper di giocare come riserva e quindi non romperebbe tra virgolette tanto le balle, come potrebbe giustamente fare Cutrone, che dice: io ho 21 anni, perché non mi fate giocare almeno quelle 20-25 partite l'anno?
Vero, Pionte, però devi prendere qualcuno per... come posso dire, per non mi viene la parola.
Io adesso lancio un nome provocatorio, perché in realtà così è il primo che mi viene
in mente.
Allo scopo, che potrebbe essere, vista anche la stagione che ha fatto, un Pavoletti.
Petagna, secondo me... Petagna o Pavoletti al Milan,
per l'amor di Dio. Petagna.
No, adesso arriva Pavoletti, Luce, che ti parte con una filippica.
Rosa arriva dopo.
È già arrivato, sta scrivendo cose, credo, non lo so.
Ok, va bene.
Perché ci preferisce a noi la partita di NBA e poi appena arriva la prima pausa arriva.
NBA e finisce verso mezzanotte proprio, okay. Appena. Allora, ti dico quanto siamo. Aspetta un secondo, che vado a collegarmi con Sky Sport NBA. Un secondo solo. Siamo all'inizio dell'ultimo quarto. Siamo 74 pari tra Portland e Denver. Quindi c'è ancora un po'. Mettiamola così, vai.
Sì, un altro nome che secondo me dovrebbe.
Sì.
E deve essere non sacrificato, ma proprio squartato sull'altare del mercato. È Suso, perché...
Non ti eri già espresso, questo che io...
No, ecco, se non era chiaro, vero, il mio pensiero sull'argomento. Sì. Non era chiaro.
Se posso fermarti un attimo, vogliamo sentire Ranieri dalla conferenza stampa di Roma, visto che ce l'abbiamo. Eccolo qua. Secondo solo.
Sì, buonasera, ciao, volevo chiedere. Qua, eccomi.
Buonasera.
Volevo chiederti se puoi esprimere a 180 minuti della fine del campionato una percentuale della Roma di poter entrare ancora in centro, se puoi spiegarci il motivo della esclusione della scelta di denunciare De Rossi.
Ne becco una con un audio un po' migliore, scusatemi, un secondo solo. Ne becco una con un audio un pochettino migliore.
Ecco qua.
Faccio previsioni, siamo...
Alzo al massimo.
...delle altre. Siamo in diverse a lottare per la Champions League, per l'Europa, e non dipendiamo da noi, purtroppo. Abbiamo sbagliato la partita con il Genova. Speriamo, come ho detto dopo Genova, che quel punto ci permetta invece di entrarci. Noi dobbiamo giocare le ultime due partite che sono rimaste al massimo della nostra motivazione, convinzione, e poi aspettare quello che succederà degli altri. Con Daniele avevo parlato prima, gli ho detto che vuoi fare, e lui dopo tutto si era allenato soltanto un giorno e mezzo con me, e lui mi ha detto: no, preferisco aspettare magari in corso della partita giocare. Non c'era avuto bisogno, per cui neanche l'ho rischiato, ma è andata meglio così. Monaco.
Buonasera, volevo sapere se la scelta del 4 del 3 era stata immaginata, modellata magari su
De Rossi o se invece ce l'aveva pensato a prescindere e qual era la motivazione alla base?
Allora, la motivazione alla base, avevo visto Zaniolo durante l'inizio della settimana bello, volenteroso, e durante gli allenamenti cerco sempre di cambiare, non gioco sempre con il sistema di gioco che giochiamo normalmente, per cui avevo fatto una squadra 4-3-3 contro un'altra normale, e mi erano piaciuti molto, e questo mi ha fatto pensare a questo tipo di formazione, non pensando a Daniele, perché quando ho fatto quel tipo di allenamento Daniele non c'era in campo.
Parlo a lei Romano, di due Romani, uno è Florenzi, che credo si sia preso una bella rivincita dopo un primo tempo dove era un po' in difficoltà, e nel secondo tempo forse anche un po' meglio protetto da Herrera, ha saputo rispondere al mando col pallone invece che con le parole. E su De Rossi le chiedo se dobbiamo prepararci a peggio, nel senso alla fine di un'avventura, non soltanto di un campionato, o se lei può darci la speranza che lui ragiona ancora su possibile rinnovo.
Non ho mai parlato con Daniele di questo fatto, io spero che lui ancora abbia voglia di giocare, perché è troppo importante, è un giocatore importante nello spogliatoio, magari non potrà fare tutte le partite, però quelle partite che fa le fa sempre al 100%, e questo è un esempio per tutti i suoi compagni. Per quanto riguarda Florenzi purtroppo con Kleber dalla parte opposta, era lui che non gli dava la copertura, infatti poi nell'intervallo abbiamo parlato e ho cercato poi di guidarlo anch'io dalla panchina. Facciamo l'ultimo.
Buonasera mister, complimenti per la vittoria. Sensazione mia che devo conforto a lei. Dopo quasi 10 anni ha rivissuto per la prima volta dal suo ritorno la grande atmosfera dello Stadio Olimpico, dei 50.000, la spinta del popolo che lei spesso ha detto di apprezzare. Le chiedo due cose: quanto le mancherà questo, e se si è mai detto peccato che un'altra stagione non la sarei fatta?
Allora, sono sincero, io mi aspettavo di vincere col Genova per vederlo tutto pieno, e purtroppo quel pareggio fatto così in maniera rocambolesca, sicuramente qualcuno ha detto beh, me ne sto a casa, visto anche magari il tempo. Sì, queste sono quelle serate che ami, le emozioni che ti dà il calcio. Io faccio questo proprio per le emozioni che dà il calcio, che mi dà il calcio, e essendo un sentimentale io sono tornato a Roma per giocarmi questi 3 mesi proprio per il sentimento, proprio perché amo Roma, amo la mia squadra, è tutto questo. Bene, grazie.
Queste le parole di Ranieri in conferenza stampa. Si ringrazia Teleradio Stereo che ha messo online il video, la qualità audio era quello che era, però comunque siamo riusciti comunque a sentire quello che ha detto il mister giallorosso dopo la vittoria 2-0 contro la Juventus. Torniamo a parlare del campionato, torniamo a parlare della zona Champions. Tu invece come la vedi, Opi, la zona Champions? Adesso andiamo a rimettere in classifica.
Aspettate, mi metto davanti alla classifica così. Premesso che Gianluca è quello esperto nei vari incroci che adesso ci susseguiranno, non la vedo molto diversa da Dario, cioè le prime due sono già assegnate, va bene. La terza e la quarta, l'Atalanta secondo me, non dico che sia già in Champions, ma praticamente lo è, e tra l'altro lo merita più di tante altre che stanno appena sotto, secondo me Inter compresa, che era partita con ben altre aspettative che arrivare quarta. Il Milan e la Roma vivono del fatto che non hanno una decente società dietro, e questo purtroppo ha inciso anche sui risultati. Cioè, ora come ora, la classifica attuale rispecchia abbastanza i valori del campionato, secondo me.
No, dovessi fare i due nomi di chi andrà in Champions al fianco di Juve Napoli, tu chi faresti in questa
Atalanta
alle 23:39 di domenica 12 maggio?
Atalanta Inter di sicuro.
Ok, cioè, sono anch'io abbastanza d'accordo con te su quello. Tornando alle partite invece di questa giornata, andiamo a vedere quello che è successo sugli altri campi, parlando appunto di zona Champions. Atalanta si conferma, ha battuto Genoa per 2-1 ieri pomeriggio. Ecco, dobbiamo aprire il discorso zona salvezza, perché comunque la zona salvezza E viva come non mai la lotta per il terzo, per il terzo, per evitare il terzultimo posto, perché adesso abbiamo terzultimo l'Empoli con 35, Genoa 36, Bologna, Udinese 37, Parma 38. Tecnicamente non è neanche fuori, non sono neanche fuori Cagliari e Fiorentina, anche se hanno 5 punti di vantaggio, quindi è comunque complicato, però matematicamente sono ancora, diciamo, dentro, almeno in questo momento. È una lotta, Dario, molto più agguerrita del previsto.
Sì. Alla fine sono 5 squadre, 1, 2, 3, 4, 5 squadre che si giocano un posto, sì, sostanzialmente. E io credo che di queste il Genoa è quella che debba stare più attenta, perché l'Empoli sappiamo che arrivando all'ultima giornata, dovendosi salvare, non ha un bel precedente, perché ricordiamoci quanto è successo 2 stagioni fa, quando retrocesse l'ultima giornata perdendo in casa e sì, facendo salvare Crotone, in buona sostanza.
Sì, è vero.
La speranza è che l'Empoli abbia imparato questa lezione. L'Empoli che la settimana prossima si ritrova il Torino, e non sarà facile, perché il Torino sta lottando alla grande
per andare in Europa League. Esatto, sì, esattamente.
Esatto. E poi.
Vado a cercare il calendario. Adesso vado a prendere il calendario della 37esima giornata. Allora, per quanto riguarda la lotta salvezza e per quanto riguarda la lotta Champions, allora, ecco, sabato c'è Udinese Spalla, tanto per cominciare, per la lotta salvezza. Poi ci sarà Genoa Cagliari, che sono in lotta anche loro. Più il Genoa che non il Cagliari, francamente. Poi avremo Chievo Samp, Empoli Torino. Ecco, questa partita molto tosta. Empoli Torino domenica pomeriggio alle 3 sarà attesissima, perché il Torino lotta per andare in Europa League e l'Empoli deve assolutamente salvarsi. Paradossalmente, ecco, se l'Empoli perdesse domenica e Bologna, Udinese e Genoa vincessero, praticamente avremmo già la terza retrocessa con una giornata d'anticipo. Poi di altre lotte a salvezza, il Bologna va a Roma contro la Lazio deve giocare per andare in Europa, però nel suo caso è abbastanza appeso all'unicino la speranza della Lazio di arrivare nelle prime 6. Vero è che la Lazio ha l'opportunità mercoledì eventualmente di strappare il posto in Europa vincendo la Coppa Italia, e basta. Poi questo per quanto riguarda la 37esima. L'ultima giornata le partite sono Atalanta-Sassuolo, Bologna-Napoli, Cagliari-Udinese, anche questo scontro abbastanza salvezza, Fiorentina-Genoa, squadre abbastanza deluse, Frosinone-Chievo tra le due già retrocesse, l'Inter affronta l'Empoli in casa, poi Roma-Parma, Sampdoria-Juventus, Spal-Milan e Torino-Lazio, scontro all'ultima giornata per la zona Europa, rischia di essere molto molto caldo Torino-Lazio. Per l'altra salvezza alla fine non ci sono grandissimi incroci, gli ultimi mi sa che sono domenica prossima alla fine gli incroci per quanto riguarda la lotta salvezza. Vediamo cosa accadrà. Tornando all'Atalanta, è una vittoria che innanzitutto rende ancora quella di ieri, rende ancora le speranze dell'Atalanta di andare in Champions non alte, altissime. Però nel frattempo è una sconfitta, quella del Genoa, che inguaia decisamente la formazione rossoblù, che rischia seriamente di rovinare una stagione che sembrava dare abbastanza tranquilla, tutto sommato, no? O comunque meno problematica di quanto si pensasse. Vai.
Vabbè, sti cazzi, era quinto Genova.
No, capito, però ti dico, anche quando hanno cacciato coso?
Ballardini,
esatto. La situazione era comunque abbastanza tranquilla, tutto sommato. Il Genoa era a giocarsi la lotta, era nella lotta per salvarsi alla fin fine, però non era impelagata.
Era quinto, era in Coppa UEFA quando hanno cacciato Ballardini. UEFA, Europa League, chiamava come dire. Ok, le prime giornate, però sicuramente non era lì per giocarsi la salvezza l'ultima giornata.
Quello no, sicuramente.
Evidentemente si è optato per cambiare guida tecnica e vedere cosa succede. Vendere Piontek, vedere cosa succede, eccetera.
Vendere Piontek, vendere Piontek senza diciamo la contropartita, perché è vero che hai Sanabria, però Sanabria era già nella formazione genovana.
L'hanno comprato dopo Sanabria, era un giocatore, anzi partire adesso un giocatore a Roma,
okay. Dire.
Però la sostanza è che non l'hanno rimpiazzato a dovere, punto, e ecco. Non l'hanno rimpiazzato a gennaio, parliamoci chiaro, se vogliamo vederla come gli elefanti rosa, che va tutto bene, tutto bello.
No, no, non va tutto bene, perché comunque rischia di andare giù, cioè, insomma, no, cioè, cosa che sarebbe una catastrofe a Genoa. Cioè, noi parliamo di Milan che non va in Champions come una catastrofe, figuriamoci per il Genoa andare in Serie B, cosa potrebbe essere a livello economico, cioè potrebbe essere l'inizio veramente dell'apocalisse.
Ecco, bravo, parliamo del livello economico del Genoa e fermiamoci qui, così non ne parliamo e facciamo prima, se no...
Apriamo il vaso di Pandora, diciamo, da quel punto di vista.
Insomma, vedi tu come fai a cacciare un allenatore quando sei quinto con il capocannoniere del campionato e prendi prima un altro, prima di prenderli hanno preso un altro.
Esatto, avevano preso Juric, avevano preso prima di... No, un momento.
Hanno preso un altro che era già sotto contratto.
Sì, esatto. Il bello è che la motivazione, almeno...
c'è quello che volevo dire, che comunque anche con Juric le cose erano peggiorate, però non erano peggiorate così tanto. Prandelli è stato veramente una mannaia per il Genoa, purtroppo. Per lui mi spiace anche, perché Prandelli mi piace, cioè non mi dà fastidio onestamente come allenatore, come persona, però oggettivamente a Genova sta facendo dei disastri con lui in panchina. Vai.
Oltretutto, la motivazione ufficiale, diciamo, per cui Prezioso aveva cacciato Ballardini era che secondo lui non faceva giocare bene Piontek.
E poi è andato via. Cioè,
è andato via Piontek. Esatto.
Così non gioca. E va detto che Piontek ultimamente sta giocando male anche a Milano, cioè perché non vede la porta neanche a piangere, per esempio. Però
vabbè, allora, quello... attenzione, non è che Piontek non vede la porta, non vede un pallone. È diverso.
Sì, esatto, sì. Ok, quello vuol dire. Poi probabilmente sarà anche stanco. Va anche detto questo, cosa come un matto tutta la stagione. Va detto che il fatto che Piontek sia stanco non è propriamente di buonissimo auspicio per la prossima stagione, contando che giocherà, si spera, in una squadra che correrà su due o tre fronti. Quindi, insomma, il fatto che sia stanco adesso, quando il prossimo anno giocherà minimo sei partite in più, non è propriamente la cosa migliore del mondo. Mettiamola così.
Stiamo veramente criticando uno che ha fatto quasi 30.
No, non è una critica.
Non gli dai palloni.
Non è una critica, attenzione, sto dicendo questo. Sto dicendo che comunque il fatto che lui possa essere stanco per la prossima stagione potrebbe essere un problema per il Milan. Ammesso che il Milan vada in Europa. Va detto che il prossimo anno il Milan avrà, si spera per il Milan, anche un Paquetà finalmente riposato. Oddio, in teoria no, perché comunque c'è la Coppa America quest'estate, quindi probabilmente non sarà così. Però si spera per lui che qualche settimana di riposo possa averlo. Se il CT della nazionale brasiliana decide di mettersi la mano sul cuore e non convocare Paquetà, il Milan probabilmente gradirebbe. Ho i miei dubbi che ciò vada a succedere. Però vediamo cosa succederà quest'estate. Vai avanti, scusami Dario.
No, dicevo che secondo me il problema del cattivo rendimento di Piontek, l'ultimo responsabile è Piontek. L'ultimissimo responsabile, perché semplicemente Piontek non gli arriva più un pallone. Se dai il pallone a Piontek, lui te li butta in porta, ma non può fare gol con palloni che non ha, molto semplicemente. Io credo che, al di là della stanchezza, non credo sia un grande fattore, perché sono a questo punto della stagione sono stanchi un po' tutti.
No, ma infatti poi la stanchezza in questo caso sarebbe un attenuante, cioè non è un atto d'accusa, diciamo, nei confronti può capitare. Cioè, anche Paquetà è stanco oggettivamente, grazie a cazzo ha giocato un anno e mezzo, lo credo anche che sia stanco, poverino, cioè, non lo biasimo minimamente. Tornando alle altre partite di questa giornata calcistica, rimaniamo in zona Europa, quantomeno. Abbiamo parlato dell'Atalanta, abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Roma che ha battuto la Juventus in precedenza. Ci rimane quella che l'avversaria dell'Atalanta mercoledì nella finale di Coppa Italia, ovvero la Lazio, che comunque anche se ha, diciamolo, poche possibilità la Lazio di andare ad agganciare il treno Europa, comunque quantomeno sta continuando a vendere cara la pelle, no Dario?
Sì, ci sta provando, però purtroppo
è tardi
perché le due sconfitte col Chievo e con l'Atalanta probabilmente hanno bloccato hanno tarpato decisamente le ali alla Lazio.
Tra l'altro quella con l'Atalanta molto netta, e anche parlando di non, abbiamo detto, ho usato il termine non è buon auspicio Piontek, un'eventuale stanchezza, non è assolutamente di buon auspicio la sconfitta netta della Lazio con l'Atalanta, per il modo in cui è arrivata, quantomeno in ottica finale di Coppa Italia. È vero che la finale di Coppa Italia fa storia a sé, perché è gara unica, però insomma mi sembrano due squadre che sono in un momento di forma e anche di testa enormemente diverso Cagliari, Lazio,
sì, diametralmente molto,
purtroppo per la Lazio. La... poi magari, no, poi magari mercoledì vediamo una sorpresa, attenzione, può capitare, vai.
Io credo che la Lazio difficilmente potrà arrivare ad una qualificazione in Champions League. In Europa League ce la può ancora fare, però anche lì devono fermarsi in tante, per cui la vedo difficile. Purtroppo la Lazio questo finale dove ha mollato lo sta pagando pesantemente, davvero pesantemente.
Opi?
L'ho detto, la classifica attuale rispecchia secondo me i valori del campionato, quindi con la Lazio fuori dai giochi, perché comunque non è stata sufficientemente costante durante l'anno, mentre appunto il Torino paradossalmente meriterebbe molto di più che quei due punti di stacco che aveva la Lazio, però il Torino non è che avesse queste grandissime aspettative all'inizio dell'anno. La Lazio secondo me almeno l'Europa League ci puntava.
Secondo me la Lazio inizio stagione puntava anche magari un po' di più dell'Europa League.
Esatto, no, infatti almeno l'Europa League, sì, avrebbe puntato alla Champions. Poi è arrivata l'Atalanta che ha sparigliato le carte a tutti, tante terza.
Sì.
E le altre due, l'altra piazza se la giocavano praticamente in tre, Milan, Roma e Lazio. Perché l'Inter appunto anche lei era già data per andare in Champions, ne rimaneva una appunto per la squadra che è arrivata all'Atalanta e ha sparigliato tutti i corsi. Nel frattempo la Lazio comunque di punti da strada ha perso col Chievo, mi pare, tra le ultime partite che ha giocato. Quindi,
sì, esatto, cioè, in casa.
Quelli sono tre punti che adesso pesano parecchio, perché sarebbe stata 61. Ma a giocare con Milan e Roma a un punto,
esatto,
solo,
per quantomeno per andare in Europa League, quantomeno potevi provare. Poi attenzione, magari anche, ripeto, è anche vero che magari la Lazio può adesso ha deciso magari di puntare tutto sulla Coppa Italia, cercare di battere l'Atalanta. Sarà molto complicata, va detto che si gioca tra virgolette in casa della Lazio, perché la finale si gioca a Roma, quindi si gioca allo Stadio Olimpico e ci sarà, penso, una buona componente di tifosi della Lazio. Magari si punta anche su quello dal punto di vista della testa. Sulla carta però, guardando quello che sta succedendo in queste giornate, il gap comunque il dislivello tra Atalanta e Lazio mi sembra comunque abbastanza netto. Però ripeto, le finali fanno sempre storia a sé, quindi vedremo mercoledì sera. Noi la commenteremo anche in diretta la finale di Coppa Italia mercoledì alle 20:40 con calcio d'inizio alle ore 20:45. La partita è su Rai 1, noi la seguiremo in diretta con la nostra live reaction su Twitch. Stiamo vedendo intanto il gol da parte di Pavoletti, l'ennesimo gol dell'attaccante del Cagliari, che però non è servito a far vincere o comunque a prendere punti alla formazione cagliaritana, che comunque, ripeto, ha 5 punti di vantaggio rispetto alla terz'ultima in classifica. Non è matematicamente salva, però tutto sommato è abbastanza tranquilla, mettiamola così, la formazione cagliaritana. Credo anche che abbia un discreto calendario del Cagliari nelle prossime due giornate, quindi ha ampie, secondo me, possibilità di chiudere questa stagione e andare a giocare poi la prossima in Serie A. Tra l'altro, parlando un attimo di chi, non tanto di chi va, perché abbiamo già le due delle tre retrocesse, che sono il Frosinone e il Chievo, diamo anche un piccolo omaggio a quelle che verranno su, ovvero al Brescia e al Lecce, che ritroviamo due piazze comunque tutto sommato abbastanza storiche, no, per quanto riguarda il nostro campionato, Dario.
Sì, assolutamente. Beh, il Brescia ha fatto un campionato praticamente stile Juve, perché ha dominato la Serie B ed è andato tranquillamente a prendersi la promozione.
Beh, insomma, è arrivata con un punto di vantaggio sul Lecce, quindi alla fin fine non proprio così dominata, tutto sommato. Ha vinto 67 punti il Brescia, 66 il Lecce, dopo 36 giornate, vai.
Ok, e bene anche per il Lecce, perché comunque Lecce erano tanti anni che non era in Serie A, oltretutto se ricostruisco bene torna in Serie A dopo con un doppio salto.
C-B-A. Sì, esatto, perché era due anni fa era in C, esatto. Era in Serie C, sì. L'anno scorso ha fatto il passaggio dalla C alla B, quest'anno ha fatto il passaggio dalla B alla A. Assolutamente sì.
È un'altra piazza importante per il Sud che torna, fortunatamente.
Sì, esatto, esattamente. Per una piazza importante che ritrova il calcio che conta, cioè il calcio di Serie A, tutto rispetto alla Serie B, c'è una piazza importante del Sud che invece sta vivendo una situazione che definire non facile è un eufemismo, cioè il Palermo, che è terza in classifica, però sul quale pende una spada di Damocle piuttosto importante sotto forma di penalizzazioni e eventualmente esclusioni anche dalla zona playoff. Credo che sapremo tutto nella giornata di domani, perché comunque la graduatoria è definita e poi il prossimo weekend cominceranno i playoff della Serie B. Poi tra poco vi diremo anche il programma dei playoff della Serie B, così almeno ci facciamo un'idea e possiamo anche eventualmente cominciare a fare qualche pronostico. Dario.
Sì, vabbè, insomma, il Palermo paga, direi, la gestione fuori dal mondo degli ultimi anni, onestamente, perché ha cambiato cambiato tanti proprietari, alcuni dei quali anche per pochi giorni, perché gli sono rivelati abbastanza fuffa. Adesso è arrivato quest'altro proprietario, speriamo che sia un attimino più serio e più solido. Però insomma, il Palermo rischia veramente una penalizzazione di quelle pesanti.
Che potrebbe strometterla dai playoff. O comunque creargli problemi poi, se non nella prossima stagione, vedremo dove sarà poi anche il Palermo, se eventualmente in Serie A o se sarà ancora in Serie B. Tra l'altro il programma dei playoff è il seguente. Allora, il 17 e 18 maggio in gara unica, Pescara Cittadella e Verona Spezia sono le gare del primo turno in gara unica. Poi ci saranno le semifinali di andata il 21 e 22 maggio con le vincenti del primo turno che affronteranno il Palermo e il Benevento, quindi presumo Pescara Cittadella contro poi la vincente contro il Palermo e Verona Spezia contro il Benevento. Poi il ritorno 25-26 maggio alle ore 21, la finale di andata il 30 maggio alle ore 21, finale di ritorno in casa della meglio classificata, questo vale anche per le semifinali, il 2 giugno alle ore 21, quindi tra 3 settimane sapremo praticamente chi sarà la promossa in Serie A. Tra l'altro, nota importante per quanto riguarda questi playoff di Serie B, con i playoff di Serie B entrerà in vigore il VAR, quindi ci sarà il VAR per quanto riguarda i playoff del campionato cadetto, questo dal primo turno fino alla finale di ritorno, ed è comunque una cosa anche abbastanza importante questa. Torniamo alla Serie A, torniamo all'ultima partita della zona, diciamo, alta della graduatoria. Ci mancava la partita tra Torino e Sassuolo, perché Torino non molla, Torino in Champions probabilmente non ci va, però comunque la lotta per l'Europa League assolutamente non la molla, e come se non la molla. Dario.
Sì, a questo punto il Torino, se riesce a centrare un paio di risultati. Vediamo un attimo chi ha il Torino. Il Torino ha l'Empoli la settimana prossima, che è pesante.
Sì.
E poi l'ultima giornata va con la Lazio. Il Torino non è padrone del suo destino, però può sperare che nelle prossime due giornate magari Roma o Milan facciano un errore per poterle scavalcare l'ultima giornata. Già così, adesso qualcuno cominciava a parlare di Champions League, ma già arrivando in Europa League per il Torino sarebbe un ottimo risultato, perché tornerebbe in Europa dopo tanti anni.
Torino che
non sarebbe male.
Torino che tra l'altro ha fatto un record di punti, con il punto numero 60 di oggi, ha fatto il record di punti da quando esistono i tre punti nel campo italiano. Quindi ha ulteriore testimonianza di quanto grande sia la stagione dei Granata. Vai.
Sì, esatto, esattamente. È un grandissimo risultato. Già così è un grandissimo risultato, chiaro. L'ideale sarebbe riuscire ad arrivare in Europa e coronare il tutto, sarebbe veramente grande. E penso che se lo meriti anche per quello che ha fatto nell'ultimo periodo.
Coronare, tra l'altro, coronare la stagione con la qualificazione in Europa, la stagione che ha coinciso poi con il 70° anniversario della tragedia di Superga, sarebbe, diciamo, quantomeno simbolico, quantomeno anche poetico, mettiamo una cosa di questo tipo. Torino che però oggi ha rischiato, è stata trattata anche una bellissima partita, quella delle 12:30, che ha visto il Torino affrontare il Sassuolo, perché il Torino a 20 minuti dalla fine, poco meno di 20 minuti dalla fine, perdeva 2-1 in 10 contro 11, tra l'altro. E poi nel giro di 2 minuti si è rovesciato tutto, perché è arrivato il gol di Zaza a 10 minuti dalla fine e poi un minuto dopo è arrivato il gol del 3-2, bellissimo tra l'altro, di Belotti, uno dei gol forse più belli del campionato, una bellissima rovesciata da parte del Gallo, che comunque, ridendo scherzando, è arrivato a quota Belotti 15 in campionato, per una stagione che era stata stata abbastanza marchiata all'inizio come deludente da parte del Gallo. Almeno la prima parte è stata deludente, la seconda è decisamente migliore, però, Dario. E poi Opi.
Sì, sicuramente sì. Il Belotti si è davvero rivalutato.
Abbiamo perso Dario, mi sa. Ecco, vai, ripeti.
Sei saltato.
Ripeti, Dario. Okay. Vai.
Dicevo che il Belotti oggettivamente è partito molto male, però nell'ultimo periodo è tornato lui, ma guarda caso il suo miglioramento di rendimento è coinciso con la
e niente, abbiamo di nuovo perso Dario, vai.
Ragazzi, no, scusate, ho problemi di connessione. Mi sa che è meglio se vi saluto qui, perché mi sa che
continua, non posso peggiorarmi. Continua, prova a continuare il discorso, poi vediamo. Vai Dario.
Dicevo che che Belotti, il miglioramento del rendimento.
No, niente, proprio abbiamo.
È sostanzialmente perché coinciso col miglioramento del Toro.
Ok, questo l'abbiamo okay, capito. Vai avanti.
E basta, non c'è altro da aggiungere, nel senso che Belotti comunque ha continuato a migliorare, adesso è arrivato comunque a 15 gol, che è un risultato assolutamente, assolutamente buono, tenendo conto di quanti gol stanno facendo quelli che sono in cima alla classifica cannonieri, a parte Quagliarella, ma con 21 sei già al secondo posto, quindi mi sembra,
esatto,
mi sembra comunque un'ottima media.
Buona notizia per la nazionale? Anche?
Sì, però a questo momento probabilmente Belotti ne ha altri davanti.
Sì, quello è vero, quello è assolutamente vero. Opi, sul Torino.
Ma sì, effettivamente si è ripreso, comunque migliorato nel finale di stagione sia Belotti che conseguentemente il Toro, e di conseguenza nessuno si sarebbe aspettato di parlare nelle ultime giornate di un Toro in Europa, ma soprattutto in vista Champions. Vediamo, non sarebbe sbagliato, partendo dal presupposto che però negli anni precedenti era partito con aspettative alte, poi sempre deluse, e quindi quest'anno paradossalmente, senza grandi proclami, potrebbe meritarlo di più. Non lo so, vedremo.
Vediamo. Io naturalmente cosa
credo poco, però sinceramente.
Vediamo cosa accadrà.
Io qui vi saluto perché domani ho tre appuntamenti alla stessa ora, quindi se qualcuno
capito
vuole sostituirmi
stavo per andarmene anch'io, perché domani mi alzo alle 7.
Vi chiedo 10 minuti, allora 10 minuti e quarto d'ora, finiamo proprio le ultime due partite che ci mancano.
Va bene.
E poi chiudiamo. Andiamo a zona salvezza, perché comunque nella zona salvezza la notizia del giorno è la vittoria dell'Empoli a Genova contro la Sampdoria. Sorpresa o tutto sommato ti aspettavi che potesse accadere una cosa di questo tipo, Dario?
Ma insomma, la Sampdoria è una squadra che non ha più niente da chiedere alla sua stagione, perché tanto in Europa non ci va, salva da un pezzo, mentre l'Empoli deve dare tutto in queste ultime giornate. Ci poteva stare. Magari la Sampdoria ha tirato un po' i remi in barca a questo punto, per cui l'Empoli magari ne ha un po' approfittato. Uh-huh. Vedremo se andrà allo stesso modo anche con le prossime partite, perché l'Empoli ad esempio col Torino non troverà un avversario così facile la settimana prossima.
Opi?
Ma Gianluca aveva analizzato la questione della posizione dell'Empoli come arbitro del campionato sostanzialmente. Ma io non ci avrei scommesso molto in realtà sull'Empoli in Serie A, evidentemente le ultime giornate col cambio di allenatore sono servite in questo senso, però non lo so, sarebbe effettivamente interessante. Mi ricordo un po' il Crotone di un paio, due, tre, quattro anni fa, vedete voi per sul conto degli anni.
Domanda secca, prima a te e poi Dario, secondo te l'Empoli si salverà?
Secondo me l'Empoli si salverà. Allora, io dico di no, anche se il Genova è un po' una mina vagante in questo senso, perché non sai mai quanto male può giocare, quindi parti sbagliare qualsiasi pronostico. Comunque, secondo me alla fine no.
Dario?
Io dico di sì, va giù il Genova.
Secondo te va giù il Genova addirittura?
Sì. Perché il Genoa continua a calare e onestamente sarebbe solo una bella lezione per Preziosi, così impara a svendere la squadra e a distruggerla a stagione in corso solamente perché pensa di poter fare meglio lui.
Il problema è quello che abbiamo detto prima, cioè un'eventuale retrocessione per il Genoa sarebbe veramente, credo, devastante per la piazza, cioè per la società sarebbe molto molto problematica. E adesso non voglio fare, diciamo, colui che drammatizza pesantemente, però l'eventuale retrocessione del Genoa secondo me addenserebbe dei nuvoloni neri 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 sul futuro del Genoa che sarebbero particolarmente preoccupanti, secondo me. Cioè, veramente, se il Genoa va in Serie B la vedo molto male, molto molto male per il Genoa. Magari esagero, magari sono troppo diciamo troppo esagerato, però personalmente Non la vedo come una bella situazione. Non so se la pensate anche voi così, Dario, e poi io.
Sì, perché io ho anche il timore che se il Genoa andasse in B, Preziosi comincerebbe a ragionare veramente sull'idea di scappare.
E se Preziosi scappa, non è detto che arrivi poi un altro. Cioè, quello esatto. Il mio timore. Cioè, non vedo onestamente il Genoa. Cioè, già la Sampdoria stanno facendo fatica a trovare eventuali acquirenti. Il Genoa, con tutto il rispetto, credo che di potenziali acquirenti ne troverebbe ancora meno. Con tutto il rispetto, naturalmente, per il Genoa, che è una pezza storica, per carità. Però non lo so, sono un po' pessimista da quel punto di vista. Non so se anche Opi è così.
Ma io cerco di essere, come dire, elegante nel definire la situazione del Genoa come società. Non lo so. Certo è che bisognerebbe capire, per esempio, visto dal punto di vista prettamente economico, cosa guadagna il Genoa ad andare giù. Uh-huh. Il famoso paracadute c'è ancora, per esempio.
Non lo so, dovrebbe, sì, non so di quanto, non so quanto sia a livello economico,
c'è
però.
Chi ha, diciamo, c'è chi non ha fatto tragedie per una retrocessione in ragione di questo presunto paracadute.
Quello è vero, quello è assolutamente
e
vero.
E quindi proprio scappare no. Personalmente io appunto non mi stratterei i capelli se Preziosi le piace il Genova, però pazienza, non credo che lo venderei, non credo che scapperà, anche se retrocedesse.
Stiamo vedendo già gli highlights di Frosinone-Udinese, che è l'altra partita della zona salvezza. Frosinone già condannato, e l'Udinese che non molla e che comunque in questo momento si mantiene sopra la soglia della terzultima posizione, tra l'altro con la doppietta di Okaka. Okaka alla fine, arrivando scherzando, un giocatore che comunque per negli anni passati ha avuto problemi ad affermarsi, a esporsi, però quest'anno, da quando è arrivato l'Udinese, effettivamente male non ha fatto, anzi tutt'altro, direi che ha fatto molto bene l'Udinese. Poi l'Udinese purtroppo ha altri problemi, però secondo me lui non ha fatto male a Udine, comunque si sta mettendo del suo per tentare di tenere la squadra su. Dario e poi Opi.
Sì, anche perché quando è arrivato a gennaio Kaka onestamente era stato, come dire, accolto abbastanza male, perché sì, era ritenuto comunque inadatto, sovrappeso, non la persona giusta, invece non il giocatore giusto, invece sta comunque facendo la sua parte per cercare di salvare l'Udinese, e qualche gol ha anche fatto, per cui mi sembra che abbia comunque fatto il suo. Vedremo se basterà l'Udinese per salvarsi. Io penso di sì alla fine.
Allora, se le statistiche sono aggiornate, lui ha fatto 4 gol nell'Udinese. Sto guardando, non sono moltissimi, però comunque, vedete che l'Udinese non è che faccia tanti gol, in generale. Però comunque, niente. Sì, 4 gol in 15 partite, per essere precisi. 4 gol e 2 assist, anzi, per la precisione. 4 gol e 2 assist da parte di Okaka. Opi.
Ma sì, diciamo che probabilmente gli ha segnati il momento giusto anche.
Vero?
Quindi va bene, l'Udinese è un po' di anni che non sforna più giocatori da vendere a peso d'oro, 10 milioni di miliardi di euro per gamba, però anche secondo me quest'anno si salva e magari dal prossimo non saranno costretti a chiamare Tudor nelle ultime giornate per tirarli su. Potrebbero farlo partire da subito invece di chiamarlo quando devono salvarsi per le ultime 4-5
esatto.
Partite.
Beh, va detto che comunque l'annata storta a livello anche di vivaio l'Udinese può anche capitare, cioè non puoi continuare a vendere chiunque ogni anno e sperare che ti vada sempre bene. Vai, scusami.
Ed è un po' che si va all'annata storta, mettiamo così, cioè
sì,
io non ricordo
vero.
Una vendita come ai tempi del Sanchez di turno, piuttosto che di Isla e Asamoah venduti come i nuovi, che ne so, Tassotti e Tardelli, cioè sono giocatori strapagati alla fine. Galleggiano, per ora galleggiano. con buona pace di chi pensa tra l'altro che lo stato di proprietà sia la soluzione a tutti i mali, perché l'Udinese lo stato di proprietà ce l'ha.
Beh, aiuta, però è vero, nel caso loro sicuramente non è, diciamo, bello, l'unica discriminante.
Io l'ho intravisto forse da fuori.
Sì, è bellino anche. Piccolino, perché tiene cose 18.000 posti, mi sembra. 16-18.000 posti, non ricordo precisamente quant'è. Però
serve un tiro, come capienza. Sì.
Ci rimane solo una partita da vedere, una partita che non contava assolutamente una mazza prima della giornata di oggi, che è Spal-Napoli, giusto? Molto, molto veramente.
La Petagna. Esatto. Facciamo un cursus sulla vita, morte e miracoli.
Ma manca la persona che può farselo, perché sta guardando Portland-Denver in questo momento, quindi non mancano 8 secondi alla fine, sta vincendo Portland di 2, 98-96 in questo momento, quindi non è ancora finita, diciamo. Comunque stiamo vedendo gli highlights, hanno segnato Allan e Mario Rui per quanto riguarda la formazione del Napoli. Napoli che non ha assolutamente più nulla da chiedere a questo campionato. Spal anche, perché comunque la Spal si era salvata, era la festa per quanto riguarda il pubblico di Ferrara. Vanno ancora una partita in casa nell'ultima giornata, però oggi diciamo era la partita della festa per quanto riguarda la Spal, festa che è stata però guastata dalla formazione napoletana, che è andata a vincere per 2-1 con, appunto, come abbiamo detto, i gol realizzati da Lan e Mario Rui, poi il calcio di rigore realizzato da Petagna per il momentaneo pareggio della formazione. No, il momento pareggio era il gol del 1-2. Aspetta un secondo, che vado a riparare. Credo fosse il momento. Sì, ma era il gol del pareggio di Petagna sul calcio di rigore al 39esimo del secondo tempo. Domanda secca, poi diciamo. Ditemi poi la vostra, potete espandere. Cominciamo da Dario. Secondo te come si muoverà il Napoli quest'estate sul mercato? Perché si muoverà, ovviamente, quest'estate. Se vuole, diciamo, avere speranze di ridurre il gap dalla Juventus, dovrà per forza muoverti. Secondo te lo farà, e se sì, come?
Beh, io ho l'impressione che il Napoli un acquisto grosso potrebbe anche farlo, però non chiedermi in che settore. In attacco mi sembrano già abbastanza a posto, specialmente se rinnovano Insigne, mi sembra che siano già abbastanza coperti.
Mi sembrano onestamente più importanti, mi dica, Mertens davanti per quanto riguarda il Napoli, che non Insigne.
Ma Mertens secondo me lo imbarcano.
Lo imbarcano, dici? Secondo te? Tu dici che lo imbarcano Mertens? Sì. È anche vero che effettivamente da quando è tornato Milik a grandi livelli Mertens è abbastanza sparito, quindi effettivamente potrebbe già essere più sacrificabile, se
faranno lo sforzo per tenere Insigne magari, ma Mertens
è Insigne ha praticamente rinnovato, quindi
hanno fatto lo sforzo,
sì.
Diciamo che potrebbero fare un altro sforzo per un altro giocatore di alto livello, uno forse, ma l'impressione è che se non riescono a prendere un giocatore grosso faranno comunque un mercato per rinforzare la rosa senza nomi enormi, ma con nomi molto buoni ma non enormi, ma non si strapperanno i capelli per prendere un giocatore fantastico.
Uh-huh.
Perché semplicemente un po' per come è fatta la squadra, un po' perché evidentemente le finanze del Napoli sono buone ma non sono fantastiche. La borsa
secondo me sono buone, però è il solito discorso, secondo me, cioè, l'ho detto anche lo stesso De Laurentiis, cioè è inutile spendere e indebitarsi con le banche, che tanto comunque c'è la Juve, e questa Juve in questo momento è imbattibile praticamente in Italia, però poi perderà anche la Juventus naturalmente in Italia, però non sembra essere ancora giunto il momento, diciamo. Intanto è finita Denver 96, Portland 100. Portland va in finale di Western Conference, affronterà Golden State a partire da, mi sembra, mercoledì, la finale di Western Conference. Oppi, vuoi aggiungere qualcosa sul Napoli?
Ma sì, anch'io non saprei dove potrebbe rinforzarsi. Mi verrebbe a dire in difesa, bisogna vedere anche chi vende, perché all'Anna non dicono più niente, ma hai detto anche lui a un prezzo irragionevole non venga spedito a Parigi di corsa.
Beh, che ce l'ha fatta Sassuolo con Boateng, però con tutto rispetto all'Anna non mi sembra, diciamo, di quei giocatori. Mettiamola così.
No. Vediamo. A gennaio doveva andare a Parigi, ma di corsa. Cioè, mm-hmm. lo portava De Laurentiis in bici piuttosto.
Sono già riusciti a sbolognare Hamsik alla fine, dopo lunga trattativa.
So. Secondo me, se lo vendono, potrebbero fare il famoso sforzo per prendere un giocatore di alto livello. diversamente puntelleranno, perché potrebbero comprare qualcuno in difesa, ma ormai i difensori costano più degli attaccanti, quindi De Laurentiis i soldi non li ha.
Domanda secca, poi chiudiamo, che non riguarda, diciamo, non riguarda con, diciamo, con il nostro campionato, e riguarda l'Inghilterra. Il discorso delle
a
parte quello. No, le quattro squadre che sono in questo momento in finale europea. Secondo voi perché? C'è un motivo secco praticamente per questo, per questo, al di là del, cioè, secondo voi quanto c'entra il fatto che comunque alla fine siano squadre quanto c'entra il fatto che praticamente non mi viene la parola. Quanto c'entra il fatto, c'entra la crescita del calcio inglese e l'arrivo del calcio inglese così in alto a livelli europei col fatto che comunque queste siano squadre che hanno tutto un allenatore straniero? Dario e poi Opi.
Relativamente, nel senso che comunque mio parere era solo una questione di tempo prima che accadesse una grande presenza inglese nelle finali europee, perché ormai gli inglesi sono da tanti anni che hanno società solide, ben gestite, con ampi capitali, che possono investire, che costruiscono bene e che hanno grandi rose di campioni all'interno. Poi gli allenatori, hanno trovato anche gli allenatori forti, potevano essere allenatori inglesi, potevano essere allenatori stranieri. Però il fatto che siano stranieri, diciamo, è una coincidenza. Sono semplicemente andati a prendere gli allenatori forti, gli allenatori bravi per il loro progetto.
Nel caso di Guardiola, comunque allenatori che hanno portato comunque un nuovo modo di giocare in Inghilterra, probabilmente quel poi. Che è paradossale dirlo, perché il Manchester in finale di Coppa non ci è arrivato. Però ha vinto il campionato.
No, d'accordo.
Tratto con 98 punti e la seconda ne ha fatti 97. Credo che non vedremo mai una cosa di questo tipo in nessun altro campionato.
Opi. No, esatto.
Opi.
Ma secondo me ogni squadra andrebbe analizzata a sé, perché ci sono squadre dove l'allenatore ha inciso palesemente di più, vedi Liverpool, squadre dove il mercato fatto probabilmente ha avuto una valenza maggiore, mi verrebbe da pensare l'Arsenal, squadre che di riffo, di raffa ci sono arrivate, vedi il Chelsea che fino a poco tempo prima probabilmente nessuno avrebbe pensato sarebbe poi arrivato così, tranquillamente in finale di Europa League. E la quarta è il Tottenham, che invece è un po' l'eterna sottovalutata, perché il Tottenham
è un caso, se così trovate, è un caso meraviglioso, perché comunque parliamo di una squadra che quest'anno non ha comprato né venduto nessuno, una squadra, esatto, assolutamente identica allo scorso,
quindi,
anno.
Allora, da una parte c'è un allenatore che incide molto, dall'altra c'è un mercato comunque di un certo tipo, anche per il Chelsea tra l'altro, dall'altra c'è la squadra che secondo me invece aveva un po' tutti contro, appunto il Chelsea, e dall'altra la squadra che non cagava nessuno, vedi il Tottenham, che non ha neanche fatto una cazzo tra l'altro. Uh-huh. Quindi sono quattro storie diverse che andrebbero analizzate in un'altra puntata a parte.
È vero, diciamo la costante di là degli allenatori stranieri è una costante che comunque stiamo vedendo da un po' di anni nelle squadre quantomeno di punta del calcio inglese, ovvero comunque a fronte di un, diciamo, di una zona inglese che comunque grandi giocatori oggettivamente non è che ne abbia prodotti proprio tantissimi negli ultimi anni, c'è stata una sempre maggiore apertura al, diciamo, agli giocatori stranieri. Le squadre adesso anche in Inghilterra sono imbottite di stranieri. E quest'anno, diciamo che questa raccolta al di fuori dell'Inghilterra ha dato i suoi frutti, con la fortuna, perché comunque ci manca la fortuna, naturalmente gli incastri giusti, tipo Barcellona che esce, il Barcellona che esce, vabbè, per mano Liverpool, il Real Madrid che esce, Paris Saint Germain che esce, anche la Juve che esce, oggettivamente, quest'anno ha dato i suoi frutti, assolutamente ha dato i suoi frutti, e l'Inghilterra ne gode adesso raccolto con, ripeto, due finali completamente inglesi, mai successo nella storia del calcio europeo, no? Dario e Opi, e poi chiudiamo.
Sì, ma questo è frutto anche della diversa progettazione che il programmazione che il calcio inglese ha potuto fare, almeno per quanto riguarda le grandi squadre, anche a fronte di grandi capitali e grandi investimenti che hanno potuto mettere su.
Ma anche una Lega che a livello di programmazione, a livello, diciamo, di proporsi al mondo, è comunque una Lega completamente diversa. Cioè, guarda solo la differenza che c'è tra il prodotto Premier League e gli altri prodotti. Anche la Liga, per esempio, che comunque è un prodotto che si vede rende molto bene all'estero, ma c'è un abisso tra i due modi di proporre, tra i due modi tra di presentazione di due prodotti a livello anche televisivo. Vai.
Il concetto finale che volevo anche dire, esprimere prima, è che arrivassero delle società inglesi nelle varie finali era solo questione di tempo. Magari il fatto che siano arrivate in quattro, in due finali, è stata una già più una coincidenza particolare, però era solo questione di tempo prima che accadesse, secondo me.
Mm-hmm. Opi?
Ma sì, abbiamo sempre decantato il campionato inglese per tutta una serie di motivi, poi in realtà potrebbe analizzare che non è un campionato perfetto anche dal punto di vista del prodotto, però effettivamente è così, cioè incide su poi il valore delle squadre il fatto che sia un prodotto che vende, perché un prodotto che vende porta soldi, i soldi portano campioni e i campioni portano il finale.
Va bene, vi lasciamo con il pebacco dei morire di questa settimana, che in realtà è un devi morire, lo andiamo a prendere dal torneo internazionale di judo di Baku, perché succede questo praticamente in un incontro di qualificazione.
Devo morire, è un sei un pirla.
Sai, l'hai visto anche tu il video?
Sì. Io no.
Praticamente è un incontro tra un judoka svedese e portoghese, e il portoghese praticamente viene squalificato perché gli cade il telefonino dal kimono, sostanzialmente.
Dal judogi,
esattamente, cade sul tappeto, l'arbitro lo prende e il giudice non ha scelta che la scelta non gli rimane che praticamente squalificare il povero judoka portoghese che sembra diventare un telefonino nel judogi praticamente.
Imbecille.
È un momento altissimo praticamente, c'è il video che stiamo mandando in loop da diciamo già diversi secondi. Questo è il devi morire ad honorem di questa giornata, insieme alla povera giornalista che si è presa una gomitata da un giocatore dell'Arsenal, credo, nel pregare di Valencia Arsenal, sta facendo il suo povero collegamento ed è passato il giocatore dell'Arsenal, gli ha rifilato involontariamente una gomitata mandandola a terra. Sta bene, fortunatamente, però è stato un momento anche abbastanza curioso, tutto sommato, ma questo che abbiamo appena visto è abbastanza notevole. Grazie Dario Lilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie all'avvocato Andrea Pezzo.
Grazie a voi.
Ci sentiamo domani sera, non con voi due, immagino, perché tu guardi il Trono di Spade, immagino, domani sera, come sempre. E Opi, non so se domani sera vorrà farci compagnia per Inter-Chievo.
No, io domani sera no, ci sono martedì allora a questo punto.
Martedì per l'Eurovision, dalle ore 21 noi seguiremo l'Eurovision. Mi serve anche giovedì in realtà, perché giovedì sono senza Rouge, quindi se ci sei giovedì tanto di guadagnato.
Come cavolo va quello là?
Non so, ma ha detto che non c'è giovedì, non lo so dove deve
andare. Adesso vediamo.
Vabbè, vediamo. Comunque, seguiremo martedì e giovedì le due serate dell'Eurovision, poi magari anche la finale sabato, visto che ci sono già alcune persone che sono candidate per venire in onda con noi durante la diretta, quindi poi eventualmente
apriamo le primarie, vai.
Esatto, qualcosa del genere.
2 euro per entrare.
Con i pallonari invece ci sentiamo domenica prossima dalle ore 20:30 per Juventus-Atalanta e Napoli-Inter, che sono le due partite che seguiremo in diretta, forse anche Napoli forse se verrà posticipata alle ore 20:30 e poi dalle 23 nuova puntata dei pallonari, e seguiremo anche probabilmente in diretta la premiazione della Juventus che verrà effettuata credo intorno a quell'ora allo Juventus Stadium, all'Allianz Stadium di Torino. È tutto per questa serata, grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima,
ciao.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.